Buonasera, chiedo ai consiglieri in presenza di prendere posto. Bene, chiedo al segretario di procedere con l'appello. Prego, segretario.
Grazie, buonasera a tutti. Facciamo l'appello. Angeli Egon ha comunicato un ritardo. Angeli William.
Presente, mi ha detto di essere subito fuori.
Sì, Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe.
Sì, buonasera.
Buonasera. Bettinazzi Nicola.
Buonasera, presente.
Buonasera. Bortot Mario ha comunicato un leggero ritardo. Cattanelli Paolo.
Buonasera, segretario, sono presente.
Buonasera. Chemotti Roberto. Chiesa Ivo.
Presente, buonasera, segretario. Buonasera a tutti.
Buonasera. Corradini Fabrizio. Cossali Nicole. Divan Leonardo.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Fait Carlo. Filippi Davide.
Presente, buonasera a tutti.
Buonasera. Francesconi Miriam, Gaifas Bianca,
buonasera,
buonasera, Galli Gabriele, lo vedo collegato, Galli Gabriele, lo richiamiamo più tardi, Corici Omar, è in presenza. Luzzi Cristina.
Presente, buonasera a tutti.
Buonasera. Mignucchi Andrea. Gnorandi Arianna. Mollici Fatio. È in leggero ritardo. Ploteger Carlo. Ploteger Pier Giorgio. Sì, lo vedo collegato. Pomaroli Riccardo. Pozzer Ruggero.
Presente.
Previdi Mauro.
Presente, segretario, buonasera.
Buonasera. Robo Giulia. Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto.
Presente, buonasera.
Buonasera. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato. Allora richiamo Galli, esatto, Galli Gabriele, che lo vedo collegato.
Buonasera.
Buonasera. Va bene, allora ne abbiamo. Quindi 15 in presenza. Tredici in remoto.
Segretario, sono presente.
Sì, consigliere, l'ho messo presente, grazie.
Bene, buonasera a tutti. Allora abbiamo il punto all'ordine del giorno riguardante il DUP. È rimasta in sospeso la breve relazione di Egon Angeli per quanto riguarda la sua delega alla città dei bambini e delle bambine, ma ha comunicato un leggero ritardo e farà la sua relazione nel momento degli interventi. Do la parola al sindaco per l'introduzione. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Ma è solo per comunicare che a questo punto, alla luce del lieve ritardo che avrà il consigliere Angeli, potremmo far iniziare il dottor Amadori e chi è con lui. Ringrazio Paolo Mazzetti, che vedo essere collegato dalla sala della giunta insieme al direttore generale, vedo che poi ci sono anche il dottor Sesti, l'ingegner Campostrini, ma in realtà sul DUP avevamo previsto, dopo la conclusione degli interventi dei consiglieri delegati, che ci fosse una breve presentazione da parte dei tecnici degli elementi che riguardano tempistiche e soprattutto la costruzione della nota di aggiornamento del DUP, che, come avevo già evidenziato, si è arricchita delle presentazioni, delle proposte dei consiglieri comunali nelle scorse settimane, e anche delle interlocuzioni che ci sono state con la direzione generale, per cui pregherei il dottor Amadori, appunto, e Paolo Mazzetti di fare questa sintesi. Se nel frattempo arriva Egon Angeli, faremo chiudere a lui la presentazione dell'amministrazione, perché è l'ultimo consigliere delegato che manca, e poi chiaramente noi ci mettiamo in ascolto, in attesa poi della fine della discussione, delle repliche e delle eventuali ulteriori necessità. Grazie.
Grazie, sindaco. Io prima nominerei già i consiglieri scrutatori, che, a meno che non ci sia qualche assenza, possono continuare anche domani, se domani continueremo a lavorare su questo punto. Nominerei il consigliere Corici e il consigliere Zambelli, se sono d'accordo. No, Zambelli, scusa, Zucchelli, stavo guardando Zucchelli, scusami. Ok, va bene. Prego, consigliere Corici. Allora facciamo il consigliere Pomarolli e il consigliere Zucchelli. Dopo eventualmente ne nominerò degli altri se... Sì, sì o no, ho ben capito, consigliere. Ok, prego, dottor Amadori.
Sì, grazie, presidente. Buonasera a tutti. Sì, da parte mia, come anticipato dal sindaco, vi sarà una breve sintesi del percorso fatto con riguardo al documento unico di programmazione, con riguardo da un lato alla tempistica e dall'altro all'iter seguito da luglio scorso fino ad oggi nell'articolare e nel definire il documento nella sua complessità, tenuto conto anche della nota di aggiornamento che è stata elaborata successivamente. Per quanto riguarda la tempistica, come sapete benissimo, entro il 31 luglio di ciascun anno il progetto di DUP viene approvato dalla giunta comunale e presentato al consiglio comunale. Entro il 30 novembre di ciascun anno poi eventualmente la giunta comunale richiede di integrare il primo testo, con la cosiddetta nota di aggiornamento. Nota di aggiornamento che viene approvata entro il 15 di novembre unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziaria per l'anno successivo. I termini 31 luglio e 15 novembre nel principio contabile di programmazione non sono perentori, sono ordinatori, ma per quanto possibile non cerchiamo di attenerci. Per quanto riguarda l'iter seguito nella elaborazione prima e presentazione del documento unico di programmazione anni 22-24, ricordo che con deliberazione della giunta comunale numero 166 di data 27 luglio 2021 è stato approvato appunto il progetto DUP 22-24, predisposto per la sola parte strategica in mancanza di elementi sufficienti di carattere economico-finanziario definiti sia a livello nazionale che provinciale, necessari per delineare quello che è il quadro operativo economico del Comune in coerenza con gli orientamenti di finanza pubblica. Successivamente, sempre il 27 luglio, è stato presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale il testo e messo a disposizione dei consiglieri per le eventuali osservazioni o di integrazione. Il DUP poi, nel testo appunto indicato, è stato esaminato ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera numero 62 di data 3 novembre 2021. Il testo in questione è stato poi, come dire, rielaborato ed integrato nella parte evidentemente operativa, piuttosto che in quelli che sono le indicazioni di ordine programmatorio legate a un quadro superiore di finanza pubblica, e appunto le modifiche sono riferite sia a documenti appunto di finanza pubblica come il documento di economia e finanza, il DEF, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021, piuttosto che dal disegno di legge di bilancio di previsione 22 dello Stato, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2021, piuttosto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, anno 2022, sottoscritto dalla FAT e dal Consiglio delle Autonomie in data 16 novembre 2021. Sono stati inoltre con la nota di aggiornamento aggiornati i dati della sezione strategica da parte degli uffici e degli servizi. Come dicevo prima, è stata inserita la parte della sezione operativa con gli obiettivi conseguenti, quindi sono state raccolte le osservazioni, indicazioni, integrazioni presentate dai consiglieri comunali così come si era concordato tra il sindaco e la commissione consiliare permanente di economia, bilancio e servizi. Dalla raccolta di queste osservazioni, indicazioni e integrazioni ne è seguita un'analisi e l'inserimento di quelle accolte dalla Giunta in quanto pertinenti allo strumento programmatorio, e quindi vi è stato dato un ritorno in termini puntuali ai proponenti ai fini di considerare appunto le loro proposte all'interno dell'ADUP. Solo per cronaca evidenzio che sono state considerate le puntualizzazioni del consigliere Galli in occasione della discussione appunto del documento il 3 novembre scorso. Sono state poi prese in considerazione le osservazioni del consigliere Egon Angeli, del consigliere Roberto Chemotti, del consigliere Omar Coricchi per conto del gruppo consigliare Roverito Futura, del consigliere Riccardo Fumarolli per conto del gruppo consigliare Partito Democratico e del consigliere Ruggero Potter. Con deliberazione numero 302, quindi di data 21 dicembre 2021, il DUP è stato aggiornato con la nota di aggiornamento e quindi è stato sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale. Di questo documento si sono raccolti i pareri favorevoli dell'organo di revisione dei conti, assunto in data 27 dicembre 2021, con particolare riferimento al programma triennale del fabbisogno del personale, e quindi è stato depositato in data 29 dicembre 2021. Il 12 gennaio, quindi infine, vi è stata la presentazione del NADUP in Commissione Bilancio, Economia e Finanze. Da ricordare infine che il documento, così come integrato dalla nota di aggiornamento, è stato fatto oggetto di parere da parte delle circoscrizioni, tutte e sette le circoscrizioni, ottenendo parere favorevole, ripeto, parere obbligatorio ma non vincolante di 6 circoscrizioni su 7. Intanto mi fermo qua e resto a disposizione.
Grazie, dottor Amadori. Allora, possiamo procedere con... No, non credo. Chiedo se da remoto è arrivato Egon Angeli. No, ancora no. Quindi possiamo procedere con la discussione sul DUP. Prego, consigliere Angeli, prego.
Scusi Presidente, volevo chiedere, prima di iniziare la discussione del DUP, non so se magari qualche consigliere ha da fare delle domande in merito, anche perché altrimenti diventerebbe, cioè io posso fare domande anche nel mio intervento, però mi porterebbero via magari troppo tempo e non riuscirei a fare nei tempi previsti il mio intervento. Grazie.
No, se ci sono domande sicuramente il dottor Amadori ha detto di essere a disposizione. Ci sono domande? Chiedo in sala giunta di togliere dal video la presentazione, così vediamo, grazie. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, io volevo, dato che ho visto che in sala giunta è anche presente l'ingegner Campostrini, colgo l'occasione anche per fare alcune, magari sugli investimenti che si ha intenzione di fare sulla città in opere pubbliche. Ho qualche domanda in merito, una sul PNRR, perché in aula quando abbiamo fatto quel famoso incontro del PNRR, che erano presenti anche le due parlamentari, si parlava di, e quello che è riportato anche nel DUC, delle proposte, erano due proposte per delle palestre, due proposte per la scuola d'infanzia, due proposte per le scuole primarie e uno studentato, e si parlava di circa 23 milioni di investimenti. Dopo, la settimana scorsa è uscito sul giornale un articolo dove si parla che gli investimenti previsti su Rovereto per il PNRR si parla di circa 75 milioni e mezzo. E perciò vorrei sapere in merito, probabilmente è venuta fuori una possibilità di aderire a qualche bando, e sapere su quali bandi in questa amministrazione ha intenzione di partecipare. Si parla dell'edilizia abitativa pubblica, che nel DUP non è riportato, sulle politiche sociali, ecco, questi sono il tema sul PNRR. Dopo, l'altro tema che mi sono segnato è sul collegamento alla Mira, che in bilancio non trovo nessuna cifra in merito, che erano previsti circa 4 milioni e mezzo per la realizzazione del tragitto alla Mira, e questa era una delega che aveva il comune di Rovereto, che adesso praticamente questa delega per adesso ce l'ha la provincia. Dopo, un altro tema era la RSA De Francesco, speravo che fosse già ormai quest'inverno potesse essere aperta, invece qua si va per le calende greche, e quando sarà pronta anche la RSA De Francesco, e in merito all'RSA anche quella di Via Ronchi, se sono stati fatti tutti gli atti necessari per fare il passaggio con la Vanetti, perché anche lì abbiamo rinunciato ai circa 10 milioni che erano previsti in bilancio e che dovrebbero andare a capo alla Vanetti per un costo di questa realizzazione per 17 milioni e mezzo. Dopo, un'altra domanda è sulla baita degli Alpini, che intenzioni ha questa amministrazione, se si riesce a ristrutturarla oppure se rimangono solo parole scritte nel DUP. E sull'ex Anmil, cosa si ha intenzione di fare anche in questo, di questo complesso, anche perché qualcuno almeno aveva detto che il diritto d'autore, esatto, il diritto d'autore, e qualcuno dice che non è più valido dal momento che l'ingegner Perini, mi sembra, è deceduto, ma a quanto mi risulta questo diritto d'autore è ancora vincolante, anche se non è una proprietà del comune di Rovereto, del patrimonio del Trentino. E vedendo un articolo che è uscito oggi su un quotidiano in merito alla salita a Sant'Antonio, che sono previsti in circa 600.000 euro per l'ampliamento della parte centrale, e dato che era stata fatta un'ipotesi per un collegamento verso Lizzana di quella parte, e per dare l'opportunità ai mezzi di soccorso di poter raggiungere le abitazioni che ci sono nella salita a Sant'Antonio, se rimane ancora l'idea di realizzare quel collegamento, che io credo dal momento in cui abbiamo visto che i vigili del fuoco, le ambulanze sono riuscite a salire, se ne vale la pena di pensare ancora a un collegamento verso Lizzana, che andrebbe a rovinare un po' quello che è anche il paesaggio di quella zona. Grazie.
Io darei la parola alla sala giunta per un giro di risposte. Prego, Sindaco.
Solo una breve premessa rispetto alle domande del consigliere Angeli. Cioè, è chiaro che queste sono domande tecniche fino a un certo punto, no? Nel senso che ci sono degli elementi tecnici che sostanziano le volontà politiche, no? E quindi su questi effettivamente magari l'ingegner Campostrini potrà darci qualche delucidazione rispetto allo stato dell'arte, dei livelli di progettazione della Baita degli Alpini, il tema della delega che in parte abbiamo restituito alla provincia per la progettazione della mira, ma perché, come è stato spiegato già in discussione di bilancio, c'è stato uno scorporo del progetto e una definizione migliore del rapporto tra strada per le auto e percorso ciclabile. Potrà dare degli aggiornamenti rispetto a ciò che sta emergendo sul PNRR, oppure fare una valutazione sul diritto d'autore e lo stato dell'arte e i rapporti con patrimonio sull'ex anni. Però è chiaro che poi tutto questo potrà essere puntualizzato tecnicamente dall'ingegner Campostrini, e lo ringrazio della sua presenza. Ma è chiaro che a monte ha un ragionamento politico del quale, per carità, potremo ridiscutere, ma è chiaro che se adesso rispondo anche politicamente su questo, più che domande tecniche, è già la replica al bilancio, per cui io ringrazio l'ingegner Campostrini della disponibilità che avrà a sottolineare quegli elementi tecnici che supportano delle scelte politiche in parte note, ma sulle quali ritornerò nel momento della replica. E un'ultima annotazione rispetto agli articoli di stampa, questa sì è politica, stiamo attenti ad evitare il cortocircuito rispetto al dato di stampa che diventa determinante per l'attività amministrativa, mi spiego meglio. È chiaro che nella serata sul PNRR sono state annunciate le prime iniziali proposte, l'abbiamo detto, era un lavoro che inevitabilmente aveva e ha bisogno di evoluzione. È chiaro però che quando andiamo a vedere le cifre, un conto sono quei progetti nei quali il Comune si è già impegnato con richieste e che gestisce lui in prima persona, un conto sono i progetti che gestiremo insieme ad altri, oppure che gestiremo in futuro direttamente noi, per cui il rapporto con ITEA piuttosto che con la Fondazione Opera Universitaria, insomma, sono lì a dire che poi le cifre possono essere diverse a seconda della cifra del capofila che andiamo a identificare. Allora il Comune parteciperà al PNRR come capofila in alcuni progetti, come invece sostenitore, come partner in altri. Stesso discorso per quel che riguarda, parlavo del cortocircuito, che sennò corriamo il rischio che si sviluppi con la stampa, e il tema della salita a Sant'Antonio. Io ho letto le dichiarazioni in particolare di una famiglia rispetto alla opportunità o meno di quel progetto, ma non dimentichiamoci che al di là dell'articolo di stampa recente e di interlocuzioni che con quella stessa famiglia ci sono già state, c'è una casistica di momenti di difficoltà in cui i mezzi di soccorso non sono riusciti ad arrivare in quelle case. Per cui la progettualità era stata pensata, tra l'altro nella maniera, ma lo ricordava l'assessore Plotiger, meno invasiva possibile e intervenendo, come dire, anche partendo, diciamo, da quel tratto che rappresentava, diciamo, l'imbuto per poter effettivamente poi garantire accesso più facile, e rivedendo un progetto che era assolutamente più costoso di quello che mettiamo in campo, proprio sulla base di una ricostruzione di casistica che è stata fatta dentro la circoscrizione e attraverso la circoscrizione è stata presentata, ma lei lo sa perché è storia già della scorsa consigliatura e probabilmente anche di quella prima ancora, è stata presentata appunto all'amministrazione, per cui io sono chiaramente assolutamente contento del fatto che nell'intervento che è stato necessario fare sabato sera ci sia stata la possibilità di un accesso, però sono anche consapevole di una serie di momenti in cui purtroppo questo accesso in sicurezza e in rapidità o con la necessaria rapidità non è stato possibile, e è per questo che si è mosso un ragionamento di cui poi adesso tecnicamente l'ingegner Campostrini potrà parlare più nel dettaglio, però è chiaro che anche rispetto a quello che potrà dire dal punto di vista tecnico ci sono state le interlocuzioni politiche a monte che giustificano l'inserimento che abbiamo fatto a bilancio. Grazie.
Prego.
Sì, due parole le farei io per dire questo, no? Siccome alcuni consiglieri mi hanno fatto già dei rilievi rispetto al fatto di non trovare all'interno del DUP il giusto spazio che meriterebbe le opportunità di finanziamento che vengono dal PNRR, vorrei ricordare che noi il DUP con la nota di aggiornamento l'abbiamo elaborata e definita intorno al 21, in giunta data il 21 di dicembre dell'anno scorso anno. Quindi in quell'occasione noi nel DUP abbiamo inserito alcune considerazioni che davano conto dell'opportunità data dallo strumento, ma non potevamo certo in quell'occasione declinare i finanziamenti che avremmo potuto ottenere, in quanto questi evidentemente vengono a seguito di un percorso di presentazione di progettualità prima, di analisi e di filtro a livello provinciale se non ministeriale poi, e quindi conseguentemente soltanto verso probabilmente fine febbraio, fine marzo avremo riscontro in termini di opportunità di qualche finanziamento. Quindi quello che voglio dire al riguardo è questo, che nel DUP, quindi nel bilancio, andremo viceversa a registrare i decreti ministeriali che in qualche modo ammettono a finanziamento le nostre progettualità, e quindi con una variazione di bilancio accerteremo l'entrata e quindi daremo conto anche al Consiglio Comunale del percorso fatto e dei risultati ottenuti. Questo al fine di chiarimento sulla situazione. Prego, Gigi.
Bene, ringrazio, voglio dire, per la formulazione delle istanze del consigliere Angeli. Prodromo sindacale, io mi limiterò evidentemente a delle precisazioni di natura prevalentemente ed eminentemente tecnica. Iniziamo con le opportunità che ci vengono offerte dai bandi del PNRR. È chiaro che in questo momento storico i ministeri, ognuno per le proprie competenze, elabora dei bandi che interessano anche le amministrazioni comunali. Nel dettaglio sono già stati pubblicati dei bandi relativi all'edilizia scolastica e all'edilizia sportiva. In questa fase noi abbiamo iscritto all'osservatorio provinciale una serie di interventi afferenti al patrimonio scolastico che hanno quale finalità quella di migliorare lo stesso e di potenziarlo sotto un profilo di attualità e modernità. Alcuni interventi fanno riferimento alle palestre, altri fanno riferimento a veri e propri ampliamenti per l'utenza scolastica. Diciamo che abbiamo censito le necessità con i colleghi del servizio istruzione e poi abbiamo formulato delle preliminari segnalazioni alla provincia affinché la provincia poi possa ammettere nel piano dell'edilizia scolastica tali iniziative. È chiaro che il comune poi in modo autonomo formulerà delle specifiche istanze contributive al ministero banditore per l'appunto della procedura. Siamo alcuni spunti, stiamo ragionando con la provincia per ottenere il completamento del finanziamento legato al polo 06, stiamo ragionando in merito all'ampliamento della scuola materna Don Rossaro, stiamo facendo dei ragionamenti su un progetto preliminare legato all'approntamento di nuovi spazi mensa presso le medie Damiano Chiesa. Stiamo ragionando rispetto alla rivisitazione e all'adeguamento strutturale e funzionale della palestra presso le scuole Gandhi a Rovereto e altri interventi. Abbiamo poi mosso, direi con una certa determinazione, un certo impegno in sinergia peraltro col servizio patrimonio e finanze, una serie di richieste attinenti all'edilizia residenziale pubblica. Si sono infatti aperte delle opportunità mediante un fondo complementare al PNRR per migliorare le condizioni strutturali ed energetiche degli edifici da destinare all'edilizia residenziale, come dicevo, pubblica. Abbiamo formulato ben 9 progettualità per un totale di 23 milioni di euro e uno di questi progetti è stato accolto con favore, trattasi di una casa minima in via Maioliche per circa 2 milioni di euro. Credo che sia un buon risultato, posto che le risorse fondamentalmente a livello provinciale si attestavano intorno ai 14 milioni e circa 4 milioni sono stati dirottati sul comune di Rovereto, 2 verranno gestiti fondamentalmente direttamente dall'amministrazione comunale e altri 2 dall'organo deputato, cioè l'istituto per l'edilizia abitativa, quindi l'ITEA. In questi giorni ha trovato pubblicazione poi il bando legato alla rigenerazione energetica di musei, teatri e su questo versante l'ufficio tecnico di concerto con il servizio istruzione e cultura stanno affinando delle ipotesi di lavoro che mireranno in primis a centrare fondamentalmente le finalità del bando relativo, che come dicevo prima è una finalità per lo più legata al miglioramento energetico di questi manufatti. Stiamo facendo qualche ragionamento sul teatro Zandonai e sul teatro alla Cartiera. È veramente patrimonio di queste ultime giornate la pubblicazione poi di un ulteriore bando da parte del Ministero dell'Interno per finanziare delle opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Anche in questo caso gli uffici stanno scandagliando una serie di opportunità o comunque di situazioni bisognose di intervento per le quali ad oggi non erano ancora rinvenute delle effettive concrete disponibilità finanziarie. Solo qualche accenno. Stiamo facendo dei ragionamenti sulle barriere stradali per mettere in completa protezione la località cisterna. Abbiamo già una serie di barriere ma che proteggono l'abitato, ma queste potrebbero trovare un miglioramento attraverso la posa di nuovi presidi. Così stiamo facendo qualche ragionamento sul tratto di strada Fontanelle-San Nicolò e sul centro civico praticamente del Brione. Sempre il Ministero dell'Interno ha posto praticamente a contributo 125.000 euro per piccoli lavori di sistemazione delle strade. E anche su questo, benché siano opere come dire meramente manutentive, ci stiamo in qualche modo attrezzando per presentare la documentazione. Siamo come dire in attesa dei bandi relativi alle ciclabili e a qualche infrastruttura viaria. Come facilmente come dire, desumibile da queste battute, i bandi escono, come dire, in successione, secondo una logica, come dire, se vogliamo, accomunata da specifiche missioni di indirizzo e secondo, come dire, una tradizione di medio-breve periodo, nel senso che poi in 60 giorni mediamente si deve aderire con delle proposte. E quindi credo che traccia di questi interventi si possa poi delineare a consuntivo o quantomeno nel prossimo assestamento di bilancio, perché come il collega mi insegna viene formulata l'istanza, come peraltro anche accennava prima il dottor Amadori, si formula l'istanza, si attende il decreto ministeriale che costituisce ammissione a finanziamento e concessione dello stesso e quindi poi si prevede l'importo nel novero del bilancio. Ecco, con queste riflessioni fondamentalmente tecnico-operative mi auguro di aver evaso il primo punto sollevato dal consigliere Angeli. Per quanto attiene il collegamento alla mira, tenevo a precisare che costituisce una priorità assoluta e di fatto sotto un profilo tecnico siamo in continuo e costante contatto con i colleghi della provincia al fine di delineare la riprogettazione dell'intervento e quindi poi giungere alle procedure di appalto. Merita solo ricordare che originariamente l'amministrazione comunale aveva aderito ad una delega to cure dell'intero intervento per 4.900.000 euro. Il progetto era stato realizzato, il progetto evidentemente prevedeva la realizzazione della viabilità e della ciclabile. La ciclabile, ad onor del vero, collegava la zona a sud dell'abitato di Lizzana con la zona industriale. Diciamo che a seguito di una serie di osservazioni maturate in seno poi alla commissione urbanistica, poi a qualche riflessione di portata generale, è emersa l'opportunità di valorizzare al meglio la lingua di suolo che sarebbe rimasta interclusa tra Rio Coste e il nuovo percorso alla Mira. Area che è stata anche oggetto di una recente acquisizione da parte del comune di Rovereto, poiché parte dell'areale era privato, e il servizio bacini poi montani della provincia ha prefigurato anche la disponibilità di dare in concessione gratuita queste aree prossime al Rio Costa e all'amministrazione. Questo ha ridefinito un po' il modello di intervento. Il nuovo modello di intervento ha quindi prefigurato la suddivisione del progetto in due subprogetti. Da un lato abbiamo quello stradale, dall'altra parte abbiamo quello della ciclabile. A questo punto abbiamo rinegoziato in comune accordo con la provincia la delega, e per il momento stiamo riprogettando in stretto rapporto, come dicevo, con i colleghi in primis Martorano della provincia e Angela Turella, nuovo dirigente del servizio aree protette e biotopi. Diciamo che la nuova progettualità approssima il costo originalmente preventivato, che come ben ricordava Angeli supera nettamente i 4 milioni, siamo a 4 milioni e 900 mila euro, quindi nessuna risorsa è andata persa, anzi stiamo lavorando in una logica volta a creare una viabilità, come dire, ciclopedonale, quindi una connessione ciclopedonale molto più diffusa, molto più penetrante, e quindi si garantirà non solo la connessione con la zona industriale, ma anche con la parte posta a sud di Lizzana, e quindi si arriverà quasi fino a Marco. Il nuovo tracciato, praticamente ciclabile, avrà un costo parametrico per unità di lunghezza inferiore, proprio stante l'acquisizione dei suoli del privato, di cui si citava prima, e stante la disponibilità del servizio bacini montani si riusciranno a traguardare percorsi sicuramente più fruibili e limitando non poco quindi le opere di scavo e riporto con un notevole risparmio. Quindi in soldoni si garantirà anche con lo stesso importo un allungamento della ciclabile. Oggi siamo in contatto con il servizio retto da Angela Turella per ottenere un'autorizzazione provinciale connessa al fatto di consentire la progettualità della ciclabile su suoli di interesse e con vincoli della provincia. Per quanto attiene l'RSA De Francesco, possiamo dire che già parzialmente la struttura è abitata ed è stata già occupata nei mesi scorsi dall'associazione Sclerosi Multipla. Tengo a precisare che la struttura è già agibilizzata di fatto da qualche mese e le strutture tecniche e amministrative del Comune, di concerto con l'azienda Vannetti, sono impegnate nel seguire le procedure di appalto legate agli arredi. In una logica di flessibilità e nella dimensione di favorire per quanto possibile l'imprenditoria locale, l'appalto agli arredi è stato suddiviso in otto blocchi, senza peraltro rinunciare all'evidenza pubblica propria delle procedure stabilite dall'ordinamento in materia di appalti pubblici, e quindi nel pieno rispetto della trasparenza e più ampia partecipazione. Stavo quindi dicendo che abbiamo suddiviso il blocco appalto forniture in 8 specifiche soluzioni d'appalto, 3 sono già state espletate e gli arredi verranno quindi posti in opera a breve. Altre 5 procedure sono praticamente in fase di appalto. Posso plausibilmente ritenere che entro la tarda primavera, l'inizio dell'estate, gli arredi saranno fondamentalmente posti in opera. Per quanto attiene invece la soluzione di via Ronchi, quindi la nuova RSA, il Comune ha già sostanzialmente rinunciato ai 10 milioni di euro, è stata formalizzata una delibera con la quale si garantisce un finanziamento poco inferiore ai 17 milioni di euro, per l'esattezza circa 16 milioni e mezzo. La Vannetti sarà chiamata a finanziare la parte rimanente, peraltro i tempi per la progettazione si misurano in 2 anni dall'ottobre del 2021, quindi il progetto esecutivo dovrà essere predisposto dalla Vannetti entro l'ottobre del 2023. Teniamo poi presente che secondo il cronoprogramma stabilito avremo 1500 giorni per iniziare i lavori e per dare corso all'ultimazione degli stessi. Entro il 2023 con il collega Festi avremo modo anche di definire le nuove come dire, soluzioni patrimoniali afferenti alla disponibilità dell'immobile. Quindi so che il servizio patrimonio ha già prefigurato, dopo aver effettuato gli approfondimenti giuridici, la possibilità della creazione di un diritto di fatto di superficie a tempo fondamentalmente indeterminato o comunque a tempo medio-lungo della struttura per consentire alla Vannetti di operare. Poi magari su questo aspetto il dottor Petti potrà essere più preciso. Un tocco di richiamo va condotto anche alla Baita degli Alpini. L'amministrazione ha recentemente approvato, oserei dire, un progetto estremamente articolato e composito per la messa in sicurezza delle orme dei dinosauri, un progetto di oltre 2 milioni di euro, progetto che ha scontato una come dire, pronunciata intersettorialità, tant'è che lo stesso progetto ha raccolto, vado a memoria, oltre 13 pareri, questo la dice lunga sull'articolazione e sulla complessità anche di mediazione che l'amministrazione ha dovuto praticamente percorrere. Accanto a questo progetto abbiamo poi quello della Baita degli Alpini. Faccio presente che è proprio patrimonio di queste settimane un approfondimento condotto da un lato con l'assessorato di Mignucchi, dell'architetto Mignucchi, e in parallelo con gli uffici della provincia, approfondimento che ha portato ad evidenziare che la zona della Baita degli Alpini, sulla scorta dei nuovi dettati della carta di pericolosità, è una zona di fatto piuttosto vincolata e interessata da vincoli stringenti per quanto attiene soprattutto la dinamica dei possibili incendi boschivi. Questo chiaramente non blocca le possibilità di intervento, certo è che gli interventi volti alla mera ristrutturazione senza aumenti di volume sono immediatamente assentibili. previo parere della provincia e comunque formulazione di una idonea relazione di compatibilità. Per quanto invece attiene il potenziamento in qualche modo delle volumetrie e degli spazi, si dovrà dar corso ad una stesura di uno studio per l'appunto geologico e forestale di dettaglio. Questo studio dovrà essere concertato col servizio foreste della provincia e quindi prefigurerà una richiesta di modifica del perimetro della carta della pericolosità. Quindi in sostanza quello che stiamo percorrendo è sostanzialmente un doppio passo, un passo legato fondamentalmente a ristrutturare senza potenziamenti antropici e questo è come dire realizzabile in tempi brevi. E poi questo primo passo dovrà essere seguito in parallelo ad un passo un po' più ambizioso, che è quello di rettificare il perimetro della pericolosità da incendio, consentendo così l'ampliamento l'adeguamento più strutturato della struttura, della baita. Quindi di fatto andremo ad attuare l'intervento in due step. Per quanto attiene l'ex AMNIL, direi che accanto al vincolo ben rammentato del diritto d'autore da parte di Angeli, abbiamo un secondo vincolo, le cui procedure sono attivate, sono un po' indipendenti, come dire, dalla volontà del comune piuttosto che dalla volontà del patrimonio, e in quanto è un vincolo che potrebbe trovare allocazione sul bene per le finalità, come dire, proprie dell'azione della sovrintendenza storico-artistica della provincia autonoma di Trento, nel senso che la sovrintendenza sovrannata a quella di Trento ha invitato il servizio competente della provincia ad effettuare un approfondimento legato alla valenza storico-artistica del bene. E pertanto gli uffici della provincia stanno indagando questa componente. Infine, per quanto attiene alla salita Sant'Antonio, direi che il progetto sotto un profilo tecnico è stato approvato nel mese di dicembre 2021, siamo ancora impegnati nella definizione delle procedure espropriative, quindi daremo corso alla dichiarazione di pubblicità in difficoltà d'urgenza dell'opera con un provvedimento a breve. Per quanto attiene le preoccupazioni legate accertata inidoneità del collegamento, non ci sono molti dubbi, nel senso che il collegamento è sicuramente idoneo, alla luce anche di quella che è la definizione di una coerente, moderna urbanizzazione di un comparto abitato. Tengo a precisare che l'intervento dei pompieri occorso in queste ultime ore al contesto per effetto di un incendio di fatto è avvenuto impiegando mezzi estremamente ridotti nelle dimensioni e anche quindi la capacità di intervento è risultata, come dire, limitata, perché in quel contesto non è possibile fruire autobotti capienti e importanti. Peraltro l'istruttoria tecnica, e questo è stato confermato anche dal comando dei vigili del fuoco volontari, mentre le componenti antincendio in qualche modo arrivano nel contesto della salita Sant'Antonio con mezzi minuti piccoli e quindi di portate molto modeste, i mezzi sanitari hanno delle difficoltà veramente importanti, tant'è che abbiamo certificazioni plurime agli atti che ribadiscono come ambulanze, mezzi sanitari devono fermarsi in piazza con, come dire, rischi oggettivamente molto importanti per l'incolumità di persone evidentemente che possono trovarsi in condizioni sanitarie critiche. Quindi diciamo che la salita a Sant'Antonio risponde a un principio di coerente urbanizzazione. Non occorre evidentemente duplicare, come diceva il consigliere Angeli, viabilità in altri contesti, ma sicuramente dare potenziamento e adeguata agibilizzazione urbanizzativa a quel nucleo evidentemente di case ormai insediate da anni diventa, come dire, prioritario ed essenziale. Su questo credo che l'amministrazione, anche con sforzi tecnici importanti, abbia ridimensionato, come prima ricordava il sindaco, non poco la progettualità, evitando la realizzazione di viabilità eccessivamente spaziose, ma non rinunciando a garantire condizioni di sicurezza minimali e adeguatezza urbanizzativa. Io avrei di fatto concluso, grazie.
Magari mi aggancio, Presidente, a quello che accennava l'ingegnere Campostrini, solo per un approfondimento, già peraltro lui ha anticipato molto bene il tema anche patrimoniale che attiene il compendio di Via Ronchi, visto che la tematica chiaramente è significativa. Per, come dire, dare qualche maggior dettaglio informativo rispetto appunto al rapporto patrimoniale con l'azienda Vannetti. Quindi, ripercorrendo questi passaggi importanti e necessari rispetto alla disponibilità dell'area per la realizzazione appunto della nuova RSA, va rappresentato che il Comune ha già consentito, come dire, ha già dato una formale disponibilità alla Vannetti che era necessaria per poter presentare la richiesta di finanziamento. Quindi in questo senso il Comune ha già espresso questa volontà e disponibilità in maniera formale e questo ha consentito alla Vannetti di presentare la richiesta di finanziamento che poi appunto è stata oggetto di delibera provinciale. Altro aspetto rilevante, già nel DUP 2021-2023, quindi approvato dal Consiglio Comunale, era presente nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare una apposita, come dire, voce, sezione dedicata alla, appunto, all'operazione patrimoniale che vede il Comune appunto mettere in disponibilità con un diritto reale di superficie alla Vannetti e il compendio, chiaramente una volta che la stessa avesse ottenuto, come dire, la missione, la concessione del finanziamento. A seguito anche di un approfondimento legale che è stato svolto nel corso di quest'anno, nel 2021, la formulazione di questa fattispecie contenuta nel DUP 2022-2024 è stata ulteriormente affinata proprio per esprimere, come dire, massima disponibilità da parte del Comune, nel senso che è stato precisato che il Comune appunto una volta che ammesso la messa alla Vannetti al finanziamento e che la stessa presenterà formale richiesta al Comune, si potrà individuare la soluzione che da condividere anche con la provincia e con la stessa Vannetti, se prevedere una cessione dell'area stessa oppure la costruzione di un diritto di superficie che non avrà più una durata limitata nel tempo, ma può essere anche a tempo indeterminato. Quindi diciamo che da parte del Comune gli atti anche, come dire, formali e necessari di competenza sono di fatto stati adottati come atti programmatori e anche espressione della volontà di cedere quale che sia il diritto reale più funzionale alla Vannetti. Una volta che, come dire, gli strumenti di programmazione saranno approvati, attenderemo, come dire, come diceva l'ingegner Campostrini, la richiesta formale della Vannetti, che nel frattempo avrà anche elaborato necessariamente la progettualità da presentare in provincia per entro 24 mesi, no? Per avere appunto poi la concessione del finanziamento, a cui dovrà essere, come dire, allegato anche effettivamente il titolo patrimoniale che il Comune a quel punto potrà in tutta, come dire, tranquillità formalizzare, come vi dicevo, nella formula che la stessa Vannetti ci deve indicare quale sia la più, come dire, rispondente alla necessità in base anche a normative che riguardano l'azienda Vannetti, e tenuto conto che una parte del finanziamento dovrà farsi, come dire, dovrà farsene carico, e questo incide poi dal punto di vista, no, anche del titolo patrimoniale. Quindi diciamo che il Comune in la sua parte, come dire, l'ha fatta pienamente anche dal punto di vista del rapporto patrimoniale che deve essere definito.
Grazie, grazie ingegnere Campostrini e dottor Festi. Allora, essendo arrivato il consigliere Angeli Egon, prima di procedere eventualmente con altre domande, gli darei la parola per la sua relazione in quanto delegato. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Chiedo scusa ai colleghi un po' per l'irritualità, però la volta scorsa ero in quarantena e quindi ci tenevo a essere in aula. Poi so che qualcuno ha anche apprezzato che alle 11 non intervenissi ulteriormente, quindi diciamo, ecco... Adesso, giusto il tempo, purtroppo oggi rientravo al lavoro e chiedere un'ora di permesso non mi era proprio possibile, quindi scusate, ma era più che altro per questo motivo. Allora, come ben sapete, la delega sulla città dei bambini nasce dall'approvazione della mozione che questo Consiglio ha approvato nel fine giugno, inizio luglio di quest'anno. La delega poi mi è stata conferita nel mese di dicembre, e quindi... Diciamo, io rispetto magari ai miei colleghi ho meno da raccontare rispetto al lavoro fatto, sarà più una proiezione del lavoro che stiamo approntando e sistemeremo per i prossimi anni. La mozione e anche il timing di quello che presenterò soffre necessariamente della situazione pandemica, perché, come dicevo, uno degli elementi dei mondi importanti per la mozione è ad esempio quello della scuola, che è chiaramente molto condizionata dagli sviluppi e da regolamenti e condizioni che la pandemia porterà a vedere, insomma, volta per volta. Rispetto alla mozione, e velocemente, il DUP già l'anno scorso aveva inserito un obiettivo, diciamo una linea, un indirizzo che andava in quest'ordine, e in particolare quando si citava, credo a pagina 66, che per rendere efficaci i processi si deve coinvolgere non solo i cittadini ma anche i bambini, chiamati ad assumersi un ruolo attivo nel processo di cambiamento della città. Ascoltare i bambini significa infatti aprire un punto di vista innovativo per rifondare su logiche ed equilibri diversi una città nuova, capace di ripensare spazi pubblici esistenti e di offrire spazi pubblici nuovi. Qui, uscendo magari, ma rischiando anche di stare un po' nella retorica, però è chiaro che i bambini e le bambine hanno pagato un prezzo alto da questi 2 anni di pandemia. e parlare di bambini e bambine significa anche parlare di famiglia. Abbiamo dei dati preoccupanti riguardo ai minori e alle famiglie, ne abbiamo citati alcuni quando nello scorso consiglio abbiamo parlato del progetto della commissione speciale emergenza sul tema dell'aiuto psicologico, e ne aveva citati alcuni la vice sindaco Robo quando appunto sul settore scuole citava alcuni dei dati. Non specificatamente sulla città, ma anche il Trentino ha una serie di dati che sono abbastanza preoccupanti, nonostante alcuni siano al vertice in Italia. Se si prende la natalità, ad esempio, la regione Trentino-Alto Adige è prima in Italia. Però all'interno di quel dato c'è una grossa differenza tra il Trentino e l'Alto Adige. Qui mi ero segnato alcuni dati di alcuni mesi fa, in realtà il 7,4 contro la media regionale, ma un punto in meno del Trentino rispetto all'Alto Adige. I livelli di fecondità, di povertà relativa, sono sempre con indicatori tra i migliori in Italia. Abbiamo anche una minore concentrazione di NEET e una maggior presenza di servizi per la prima infanzia. Quindi siamo in un territorio che ha anche delle eccellenze da questo punto di vista. Nonostante questo, sia il degiovanimento della popolazione, che è un trend a livello, diciamo, di Occidente, sia il tema della condizione economica, che è stata ancora più colpita durante la pandemia, porta ancora di più a doversi interrogare su come poter mettere in campo azioni concrete di supporto ai bambini e alle famiglie. La mozione, venendo proprio nel concreto, e quindi la delega, verteva su tre linee principali: il tema dell'adesione al progetto nazionale ed internazionale, il tema del laboratorio e il tema della partecipazione dei bambini. Sul tema dell'adesione, da dicembre si sono presi i contatti con il Centro Nazionale delle Ricerche e abbiamo già fatto due incontri con la dottoressa Prisco e la dottoressa Notte, con le quali abbiamo rianalizzato sia la mozione sia alcune delle linee previste già attuate dal Comune, e nei prossimi mesi andremo a definire la formalizzazione completa dell'adesione. L'adesione che prevede un coinvolgimento, e questo è stato sottolineato più volte, però credo di averlo anche appunto ripetuto io nella presentazione della mozione, un'adesione larga e trasversale degli assessorati. L'adesione permetterà poi di entrare in quel network di città amiche dei bambini, all'interno delle quali potremo anche, e abbiamo già in parte cominciato, prendere contatti, ma soprattutto anche prendere ispirazione per poi calare nel concreto le altre linee. Sulla seconda linea, cioè quella del laboratorio, è il fulcro, io credo sia un fulcro molto importante, perché in funzione del buon lavoro del laboratorio ricade poi tutto il resto della progettualità. Quindi quello che abbiamo pensato per i prossimi mesi è di cominciare con una mappatura interna all'amministrazione, quindi nei vari servizi e assessorati, per vedere cosa già questa amministrazione mette in campo, perché sono sicuro che tante iniziative che noi facciamo sono già elementi di eccellenza rispetto ad altre realtà che fanno parte della rete. In questo credo che si possa creare anche una maggior sinergia con il lavoro fatto dal Servizio Politiche Sociali in termini di coprogrammazione, perché alcuni elementi, in particolare relativi al tema dell'autonomia dei minori, sono usciti. Terminata la mappatura, che potremmo identificare verso la fine dell'estate, i primi mesi insomma dell'autunno, si può pensare ad un ampliamento del laboratorio, quindi non solo un occhio interno dell'amministrazione, ma un occhio che guarda fuori e che va a coinvolgere tutti quei mondi che sono naturalmente collegati col tema. Penso in primis al mondo della scuola, del privato sociale, dello sport e tutti quei soggetti che man mano si riterrà importante coinvolgere. Ecco, il laboratorio deve essere visto come un elemento funzionale alla realizzazione di quanto chiesto sia nella mozione, ma soprattutto come uno strumento che permetta effettivamente ai bambini di poter essere ascoltati, perché, lo ripeto forse in maniera inutile, però il tema centrale della mozione è portare la voce dei bambini, anche la voce dei bambini, e far sì che, so che sembra strano quello che sto per dire, ma che anche i bambini facciano politica, ma con la P maiuscola. E quindi il lavoro anche di costruzione e di miglioramento continuo del laboratorio non è da vedere come una non programmazione iniziale, ma piuttosto come un tentativo costante di miglioramento. Veniamo all'ultimo punto, che è quello sulla partecipazione. Ovviamente il confronto con la rete dei partner a livello nazionale e internazionale, il lavoro del laboratorio, ma ho detto anche il lavoro fatto del servizi sociale per il tema coprogrammazione, ma penso anche il lavoro fatto dalla commissione emergenze, può portare ad aiutare il laboratorio a concretizzare questi elementi di partecipazione dei minori in maniera più adeguata e più efficace. I temi su cui si era accennato nella mozione erano il Consiglio Comunale dei Bambini, che prevede anche qui una maggior vicinanza, maggior ragionamenti con l'aggiornamento dei regolamenti, perché anche questo avrà bisogno di essere interfacciato, e quindi anche qui un po' di tempi, e è auspicabile pensare che nel prossimo anno scolastico si possa partire con alcune classi pilota. Però qui vale quel ragionamento che si faceva all'inizio. È chiaro che la scuola va valutata e va messa nelle condizioni di poter partecipare a questo progetto, che dipende molto dagli sviluppi che la pandemia si darà. Sulla progettazione partecipata abbiamo già fatto alcuni ragionamenti con l'assessor Mignucchi, anche qui non c'è nulla di già formato, però insomma ci sono delle possibilità che vanno concretizzate e costruite un po' alla volta. Anche qui non si tratta di prendere una cosa e farla fare ai bambini, ma si tratta di costruire dei percorsi, e quindi costruire percorsi ha bisogno di tempi e anche di professionalità. In maniera diciamo analoga i ragionamenti sui percorsi di autonomia e in particolare quelli casa-scuola, su cui alcuni ragionamenti sulla ciclabilità in generale sono stati fatti, anche sulle esperienze e sugli interventi formativo-esperienziali in contesti educativi, formali e anche non. Su questi punti ci sarà necessità, come dicevo prima, di affidarsi anche a professionalità che supportino il laboratorio, quindi le forze, le competenze interne all'amministrazione e dei mondi vicini, proprio perché nel seguire i percorsi c'è necessità di una continuità. Mi piacerebbe, e sto cercando di identificare come, aprire una collaborazione con l'università, proprio perché questo tema, da altre parti, l'università fa parte o collabora con il laboratorio. Quello che ho potuto capire è che ci sono delle linee comuni, ma poi c'è molta differenza nell'attuazione, che dipende molto dalle realtà in cui si calano. Quindi ecco, questo potrebbe essere una cosa che caratterizza Rovereto. Concludendo, poi mi piacerebbe, anche qui è una cosa nuova che ho aggiunto proprio dopo l'ultimo consiglio, aprire un ragionamento anche con il consigliere Cazzanelli sul tema dell'accessibilità e dell'informazione, che era un suo punto forte della presentazione, secondo me molto importante, e anche qui quanto la possibilità di conoscere, la capacità di accedere ai servizi, più riusciamo a ampliarla, più forse riusciamo a rispondere a delle domande che a volte ci colgono impreparati, perché a volte ci viene riportato che non ci sono delle cose che invece sappiamo benissimo essere. Quindi quanto più noi riusciamo a lavorare anche su quel tema, e quel tema, visto l'età dei bambini e quindi di conseguenza diciamo l'età dei genitori, va anche molto legato a tutta la parte di comunicazione tecnologica. L'ultima cosa che sarebbe bello e spero di poter riuscire a fare, ma questa la metto proprio come augurio, nel senso che non c'era nella mozione ma mi sembra importante, è riuscire a concretizzare nel mese di maggio o di novembre, e vi spiego perché, un diciamo una manifestazione, un evento legato ai temi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. No, maggio, perché il 27 maggio si celebra la giornata nazionale della ratifica della Convenzione, e invece novembre, perché è il 20 novembre dell'89, è la, diciamo, l'approvazione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Quindi questi potrebbero essere i due momenti in cui si potrebbe provare a organizzare qualcosa che concretizzi e forse aiuti anche le realtà di cui dicevo prima nel fatto concreto di produrre, di fare assieme e di costruire assieme qualcosa, anche a dare visibilità appunto sia internamente ma anche poi a tutto quel mondo dei bambini che ha, come dire, credo bisogno anche di scoprire che c'è una classe politica in questo caso, ma che c'è un mondo degli adulti che crede che loro siano in grado di fare delle cose e che è disposto a lavorare per far sì che la loro voce arrivi e sia fonte di cambiamento. Vi ringrazio.
Grazie consigliere. Allora, con la sua abbiamo concluso le relazioni dei consiglieri delegati. Chiedo al segretario se c'erano richieste di altre domande tecniche. Consigliera Luzzi ha una domanda tecnica?
Sì, Presidente.
Ok, prego consigliera.
Sì, per il dottor Amadori. Mi pare di aver compreso che il Ministero per l'appunto ha effettuato dei bandi anche per la ristrutturazione degli diplessi scolastici e sportivi. Quindi in realtà la ristrutturazione, se vogliamo così, o meglio la creazione della pista indoor potrebbe rientrare eventualmente anche in tale fattispecie, e questa è una prima domanda. Dopodiché si è parlato poi anche di bandi, ecco in questo caso la cosa la dico corretta, della ristrutturazione di eventuali edifici che necessitano della messa in sicurezza. E già in precedenza, l'anno scorso, si era parlato della necessità di rimettere in sicurezza la zona, diciamo, del Brione. Ma quindi mi interessa capire se, poniamo il caso, a seguito dell'istanza effettuata dal Comune, non ci fosse un decreto che liquida determinate somme, non vi sarebbe l'eventuale messa in sicurezza di queste strutture, oppure dovrebbero essere rinvenuti altrove gli eventuali importi necessari per tale messa in sicurezza. Poi mi interessava capire che cosa intendeva il dottor Amadori laddove parlava, per quanto riguarda di via Maioliche, di case minime. E poi laddove ripetutamente ha utilizzato la parola stiamo facendo dei ragionamenti. Cosa si intende per ragionamenti, se potesse essere magari un pochino più preciso sul termine. E ultima domanda in ordine alla ipotetica RSA che dovrebbe essere effettuata nei pressi di Via Ronchi. E, diciamo che il diritto che poi verrebbe conferito alla PS Vannetti, diritto di superficie oppure un altro diritto reale di godimento, poniamo il caso anche l'enfiteusi e così io ve la butto lì, comporterebbe un diverso ammontare importo che la PS Vannetti oppure che il Comune dovrebbe corrispondere? Grazie.
Chiedo alla sala giunta di rispondere, grazie.
Io poi, scusi Presidente, io farei una breve inciso iniziale, poi lascio la parola all'ingegnere Campostini e altri professori che possono essere sicuramente più puntuali di me. Allora, è evidente che ciascun bando va letto attentamente, come dicevo l'altro giorno, e all'interno di ciascun bando bisogna evidentemente ritrovare le condizioni al fine di poter, come dire, pensare di presentare le nostre progettualità. Le progettualità vengono, dicevo, vagliate, analizzate e rispetto alla missione a finanziamento evidentemente deve essere un decreto ministeriale che come dire, decreta il fatto di decreta il fatto che il comune rientra nell'elenco dei soggetti beneficiari e quindi può accertare l'entrata. Evidentemente cosa succede? Che tutte queste progettualità che abbiamo messo in campo sono progettualità che sono stati in questi ultimi anni oggetto di approfondimento e di analisi da parte degli uffici competenti, quindi qualora non dovessero ottenere un finanziamento sul PNRR, evidentemente non viene meno la possibilità di ottenere finanziamenti partecipando a, partecipando a quello che può essere anche le opportunità che vengono da leggi di settore della provincia. Voglio dire, l'uno non esclude l'altro, evidentemente una delle caratteristiche che ci vengono richieste nel partecipare ai bandi del PNRR è che queste progettualità siano immediatamente traducibili in progetti e siano immediatamente cantierabili. Evidentemente se questo poi non porta a finanziamento rimane nella disponibilità del comune lo sforzo portato avanti fino in quel momento per dare un'ipotesi progettuale a quello che può essere l'obiettivo finale, che può essere tradotto poi portato in un'ottica diversa all'attenzione della provincia partecipando ai finanziamenti sulle leggi di settore. I ragionamenti sono tanti, quindi quando parlo di facciamo i ragionamenti, perché voglio dire l'obiettivo è partecipare a queste possibilità di finanziamento nazionali con tutti i vincoli che ne conseguono, sia in termini progettuali, sia in termini di realizzazione, piuttosto che di monitoraggio, piuttosto che di rendicontazione, questo non abbiamo mai parlato abbastanza, ma nel corso del tempo lo faremo. Lo sforzo che stiamo facendo come cabina di regia tecnica è proprio questo, cioè individuare quelle ipotesi di lavoro che ci permettano, una volta messe incardinate all'attenzione del Ministero, che ci permettano poi però di essere immediatamente operativi, sia in termini progettuali sia in termini di realizzazione dell'opera, per non incorrere eventualmente anche in successivi riprese da parte dello stesso Ministero, insomma, no? Quindi lo sforzo che stiamo facendo, per questo un ragionamento importante all'inizio, non è tanto quello di allegare schede su schede ai singoli bandi e avvisi che escono, quanto piuttosto a fronte di una lettura attenta, cercare di partecipare con ipotesi procedurali che sappiamo che hanno nel breve medio termine da parte nostra un riscontro immediato e quindi un ritorno in termini di possibilità di portare a casa l'opera, insomma. Poi sul resto lascio la parola all'ingegnere Campostrini.
Ecco. Scendiamo pure nel dettaglio delle richieste. La pista, di atletica, insomma, e quindi funzioni per lo più sportive non trovano soddisfazione all'interno dei bandi legati all'edilizia scolastica, perché questi bandi disposti a finanziare interventi legati alle palestre, quindi interventi sportivi, ma sempre all'interno di un complesso scolastico. Non escludiamo che qualche bando possa a breve uscire sul versante delle attività per l'appunto sportive. Per quanto attiene il bando del Ministero dell'Interno che agisce soprattutto sulle opere di messa in sicurezza di edifici del territorio, il Comune di Rovereto ha valutato delle possibilità, due legate al territorio e una legata all'edificio del centro civico del Brione. È chiaro che noi oggi abbiamo una progettualità preliminare, è da poche settimane che abbiamo ultimato peraltro le verifiche
statiche dell'immobile, quindi le ricognizioni strumentali sullo stesso. Le situazioni che sono emerse non sono tali da determinare fondamentalmente la chiusura dell'immobile, quindi abbiamo un quadro, come dire, che non risulta altamente preoccupante. Chiaro è che per garantire delle condizioni ottimali si prefigurerà un progetto. Questo progetto potrebbe trovare sicuramente pertinenza con i contenuti del bando posto in essere dal Ministero, e quindi questa può essere una opportunità. Come diceva prima il dottor Amadori, non è l'unica opportunità, perché poi esistono dei fondi magari attraverso delle interlocuzioni con la provincia, piuttosto che l'ipotesi di intervenire per stralci successivi. Quindi in linea generale credo che da un lato sia importante non perdere delle opportunità, poi non è assolutamente scontato che il Ministero finanzi tutte le richieste, seppur pertinenti, promosse dalle amministrazioni comunali. Le case minime sono quelle che trovano ubicazioni via Maioliche, mi pare che il Comune risulti proprietario di 5 edifici. Uno di questi di fatto è disabitato, stante le condizioni di incipiente vetustà e degrado, e proprio questo immobile verrà, come dire, sistemato grazie ad un riconoscimento contributivo per 1.910.000 euro. Questo è stato ammesso a finanziamento, mi sto riferendo, per quanto possa risultare utile il riferimento, all'edificio contrassegnato dal numero civico 40 in via Maioli, che è contraddistinto dalla particella edificiale 1425 nel comune catastale di Roveretto. Ecco, mi pare poi che rispetto al concetto della locuzione che gli uffici stanno conducendo dei ragionamenti, il dottor Amadori abbia già espresso delle riflessioni al riguardo. Io aggiungo solo che ogni bando ha la propria chiave in lettura, bisogna attentamente leggerlo, scandagliarlo, e soprattutto bisogna avere l'accortezza di comprendere qual è la filosofia che ha animato la stesura del bando, e quando dico questo dico che diventa essenziale pesare con attenzione i punteggi che poi verranno attribuiti alle singole proposte, e quindi è ovvio che i ragionamenti che si conducono sono proprio volti affinché quanto proposto raggiunga il più alto punteggio possibile, perché più il punteggio evidentemente elevato, potenzialmente elevato, più la possibilità di ottenere il finanziamento risulta consistente. Okay? Ecco, una riflessione poi era stata fatta dalla consigliera Luzzi sulla RSA di via Ronchi, ma su questo credo che il dottor Festi possa precisare, tanto il fatto che è il referente del patrimonio. Grazie.
Grazie, ingegnere Agostini. Allora, rispetto quindi al compendio via Ronchi di cui prima abbiamo parlato, diciamo che l'amministrazione comune ha espresso, come dire, la disponibilità a costituire quello che sarà il titolo patrimoniale più idoneo. In concreto voglio dire che nel DUP voi trovate, come dire, prefigurata l'ipotesi o di una cessione in proprietà del compendio, oppure di una cessione del diritto di superficie a tempo indeterminato, sempre a titolo gratuito, nel senso che in base a una norma regionale che regola i rapporti tra le aziende di servizi alla persona e gli enti pubblici, è possibile che gli enti pubblici, quindi anche il comune, ceda a titolo gratuito mobili e quindi anche aree evidentemente alle aziende, chiaramente costituendo tavolarmente un vincolo di destinazione sull'area che poi ha a valere anche sul compendio. Vincolo di destinazione tavolarmente scritto, che significa che nel caso in cui l'azienda, come dire, cessasse l'attività oppure dovesse mutarne la destinazione, il compendio intero, compreso l'edificio, diviene di proprietà comunale, nel senso che vi è una retrocessione ex lege. Quindi diciamo che il passo ulteriore che si è fatto rispetto a quanto era stato formalizzato nel LUP 21-23 è questo. Nelle prime interlocuzioni svolte nel 2020 con la provincia, sembrava che un titolo idoneo già adeguato fosse la costituzione di un diritto di superficie della durata di 50 anni. E quindi in questo senso il Comune aveva appunto già espresso e formalizzato la sua disponibilità. E in base agli atti che invece, gli approfondimenti, dicevo prima, anche legali, che si sono condotti nel 2021 e di cui siamo stati informati, è risultato che, essendo il finanziamento dell'opera, dell'intervento, in parte anche pro quota assunto dall'azienda Vannetti stessa, come la stessa ha dichiarato nel formulare la domanda, questo necessita, come dire, di un titolo patrimoniale ancora, diciamo così, più di garanzia per la stessa con riferimento all'investimento che deve fare, no? E quindi ci siamo già espressi come comune in questo senso di disponibilità e, come vi dicevo, nel DUP è inserita, proprio per dar massima disponibilità, sono inserite entrambe ipotesi, come dire, che prevedono, come dicevo, ripeto, la cessione gratuita in proprietà del compendio, piuttosto che una costruzione di un diritto di superficie a tempo indeterminato, sempre a titolo gratuito, con, ribadisco, questo vincolo di destinazione evidentemente a struttura socio-sanitaria, socio-assistenziale, insomma, come previsto per le RSA. Quindi in termini concreti, poi arrivando, scusa, a rispondere alla sua domanda, questo non incide appunto sui costi poi del progetto che verrà realizzato, perché appunto il compendio è ceduto a titolo gratuito da parte del Comune.
Grazie. Credo abbia chiesto la parola per una domanda tecnica il consigliere Galli.
Grazie. Prego. Abbasso la mano. Allora, sono tre domande. La prima è rispetto al DUP. Ho letto o leggo che rispetto alla chiesa di Sant'Osvaldo, il Comune conferma a ITEA l'interesse ad acquisire la chiesa di Sant'Osvaldo e il giardino di pertinenza a conclusione dei lavori di restauro. E io pensavo questi lavori fossero stati compiuti, e allora chiedevo come prima domanda un chiarimento su questo passaggio, anche semplicemente se i lavori sono stati conclusi, oppure se ci sono altri lavori da fare, però che non hanno pregiudicato l'inaugurazione, insomma. La seconda, rispetto al legato Barbazza, che trovo nei fondi vincolati, e qui rispetto a alcune righe del bollettino dell'oratorio di Sacco dell'aprile dell'anno scorso, quindi quasi 12 mesi fa, in cui annunciavano un'importante novità: il Comune ha proposto di impegnare una consistente cifra per lo sport a partire da questo legato. E allora qui non so, qualche chiarimento. E poi la terza domanda, rispetto ai quasi 2 milioni di euro per il nuovo percorso paleontologico sul Monte Zugna, orme dei dinosauri, e come, per sommi capi, verranno investiti questi soldi. Grazie.
Chi risponde?
Presidente, lo rispondo io rispetto rispetto alla Chiesa Santo Osvaldo e al legato Barbastra, poi passo la parola all'ingegner Campostrini. Allora, per quanto riguarda la Chiesa Santo Osvaldo, in effetti, come dire, è in essere un protocollo di intesa patrimoniale, già stipulato qualche anno o sono, tra Comune e ITEA, che prevedeva e prevede che a seguito della completa ristrutturazione della chiesa e del giardino di pertinenza, lo stesso sia ceduto al Comune di Rovereto nell'ambito, appunto, come dicevo, di una serie di partite patrimoniali. In effetti i lavori sono stati completati, ma e quindi anche, come sapete, la chiesetta è utilizzata, come dire, per una serie di eventi. Vi sono però alcuni affinamenti, se posso dire così, di migliorie che attengono specie l'impianto, come dire, di riscaldamento e annessi lavori, come si posso dire, sull'aspetto decorativo della chiesa, che devono essere completati da ITEA e che non sono preclusivi, come dire, alla chiusura dell'operazione, con la quale abbiamo già un accordo con ITEA, ma che ITEA, essendosi impegnata a completarli, come dire, si era convenuto di attendere un completamento finale, anche per avere un computo finale dei lavori, perché il protocollo prevede che il valore dei lavori, come dire, poi faccia parte, no, dell'importo complessivo della permuta che è in essere tra Comune e appunto ITEA, che, come dicevo, comprende altri immobili, che quindi va a trovare una quadratura, diciamo così, rispetto ai valori che vanno a compensazione. Ecco, quindi abbiamo bisogno, come dire, in concreto di una contabilità finale da parte di ITEA per poter poi procedere con la stesura del contratto di cessione. Per quanto riguarda il legato Barbastra, come sapete, qui fa riferimento appunto a questa liberalità che il signor Barbastra ha lasciato, come dire, al Comune di Rovereto, e che da compendio immobiliare si è trasformato, come dire, in un valore numerario che consente e consentirà, come dire, di dare migliore esecuzione a quella che era la volontà del testatore, che aveva lasciato, come dire, il legato all'assessorato allo sport, quindi con un vincolo di destinazione, seppur evidentemente ampio, che fa riferimento all'assessorato, appunto, che ha la competenza in materia di sport. Dal punto di vista tecnico vi posso dire che in effetti si era intavolato, su indicazione anche dell'assessore, un ragionamento, diciamo così, di possibile investimento di questo legato sul oratorio di Borgo Sacco. Il progetto non è tramontato in sé, anzi si erano affinati alcuni passaggi, anche, come dire, di soluzione progettuale per, appunto, poter ammodernare e riqualificare l'oratorio di Sacco. E ultimi contatti che anch'io ho avuto risalgono ormai a qualche mese fa, direi che un po' l'operazione, se posso dire, si è fermata anche per le difficoltà legate al Covid e alle, quindi, iniziative anche connesse a tutti i centri sociali e ricreativi, no? Quindi eventualmente immagino anche legati all'oratorio di Sacco, per cui i referenti con i quali avevo interloquito rispetto anche al concretizzare il progetto mi hanno chiesto, insomma, appunto, almeno nell'interlocuzione con gli uffici, di sospendere, come dire, momentaneamente gli affinamenti, proprio anche per difficoltà da parte loro di poter proseguire in maniera, come dire, puntuale con il progetto. E a quanto, come dire, ne so personalmente, però credo che la progettualità possa ulteriormente adesso trovare slancio appena anche questa situazione pandemica consente anche a loro di poter riprendere, come dire, l'attività e quindi anche le progettualità. È una progettualità sulla quale chiaramente anche loro, oltre al finanziamento comunale, avevano, come dire, un investimento proprio anche in termini di risorse di volontariato e risorse umane, quindi è chiaro che questo è, come dire, un po' condizionato, è stato condizionato e lo è da parte, a causa della pandemia.
Ecco, per quanto attiene invece le precisazioni richieste sul percorso paleontologico, o meglio noto come messa in protezione delle orme dei dinosauri, ricordo che agli atti abbiamo un progetto predisposto da architetti roveretani. Questo progetto è stato recentemente aggiornato e affinato, come si diceva prima, facendo soprattutto leva sulle risultanze dedotte dalle conferenze di servizi indette sull'argomento. Il progetto prevede strutture sostanzialmente di natura metallica, sospese, che hanno quale finalità? Quella di portare in quota i fruitori, le persone interessate, i visitatori, senza dover calpestare le emergenze paleontologiche. La struttura si inserisce in termini armoniosi nel contesto, costituisce di fatto una mediazione tra tutela e valorizzazione del contesto. Ricordo in tal senso anche gli sforzi delle commissioni in materia di paesaggio ed edilizie per ridurre il più possibile gli impatti e di fatto oggigiorno la soluzione prospettata costituisce un punto di adeguata mediazione tra le diverse esigenze praticamente poste sul tappeto. Da un lato avevamo la necessità per lo più di conservare e quindi usurare il meno possibile il materiale paleontologico. Dall'altra parte questo portava a creare strutture importanti, particolarmente visibili, sopraelevate rispetto ai livelli celerimetrici del suolo. Dall'altra avevamo anche esigenze paesaggistiche volte a contenere l'impatto formale ed estetico. Alla fine, per scelta di materiali metallici, per capacità di resistenza degli stessi e quindi capacità di assorbire sollecitazioni, concessioni tutto sommato minute, capacità di traguardare percorsi non particolarmente laboriosi, insomma complicati, diciamo che il progetto sintetizza al meglio queste variabili. È un progetto che a breve potrà essere posto in appalto. Dobbiamo ricordare che non è possibile per limiti naturali volti soprattutto a non comportare disturbo alla fauna autoctona. Non è possibile effettuare opere di edilizie nel periodo estivo tardo praticamente primaverile e quindi anche la progettualità verrà poi temporizzata sulla scorta di quelle che sono le fasce temporali concesse dai servizi provinciali competenti per questo specifico settore. Magari invito anche il consigliere Galli a prendere visione del progetto qualora voglia approfondire ulteriormente. Noi siamo chiaramente a disposizione per questo e gli uffici, quando lei consigliere lo riterrà opportuno,
potranno mostrare e illustrare magari la progettualità in termini, anche se vogliamo, di dettaglio, indagando i singoli aspetti. Grazie.
Grazie. Non ci sono altre richieste, segretario, da remoto. Allora io direi di fare 10 minuti di pausa, poi continuiamo con la discussione. Bolzano. Riprendiamo la nostra seduta e apriamo la discussione sul DUP. Chiedo ai consiglieri di chiedere la parola. Ricordo che l'intervento può durare fino a 40 minuti, ma può essere diviso in due interventi. Prego, consiglieri. Mi stago qua. Fino alle 11 abbiamo tempo. No, basta. Se non ci sono interventi, passiamo direttamente alle proposte di emendamento. Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Allora, devo dire la verità che un intervento su questo DUP non è facile, nel senso che al di là del periodo, in realtà sono 2 anni che viviamo un periodo molto particolare proprio anche per la definizione delle progettualità amministrative e politiche, per la definizione delle poste in bilancio, e risulta particolarmente un po' complicato anche per noi consiglieri comunali, l'ho accennato in parte prima il dirigente generale il dottor Amadori, praticamente complicato intervenire, nel senso che nel nostro ruolo chiaramente sarebbe auspicabile fare delle proposte, fare dei ragionamenti rispetto anche a delle progettualità. Sappiamo che c'è questo PNRR, ci sono questi bandi, ci sono queste progettualità che però di fatto, come è stato poco fa presentato, nel DUP non finiscono. Noi consiglieri, pur riconoscendone la validità, non è che qua si sta dicendo che non sono progetti validi, anzi ci mancherebbe, sono progetti validissimi, però di fatto non entrando nel DUP non entrano neanche nella discussione. Se ne parla, possiamo parlarne, ma dobbiamo attendere un'eventuale variazione di bilancio come si auspica, perché se c'è una variazione di bilancio vuol dire che comunque i fondi ci sono, per poter discutere. Quindi chiaramente, diciamo così, è un DUP, non tanto il DUP in sé, che è un documento comunque completo, in cui vengono presentate e rappresentate le progettualità dell'amministrazione che vanno nella direzione di un programma amministrativo che come Unioni Popolari abbiamo condiviso fin dall'inizio e continuiamo a condividere. Quindi rispetto al DUP non ci sono legato proprio a questa situazione contingente di una progettualità nazionale europea che arriva con modalità e tempistiche che effettivamente rispetto al nostro ruolo ci mettono in questa sorta di, passatemi il termine, un pass, no? Un po' di difficoltà di interpretare il nostro ruolo di consiglieri. Niente di particolarmente drammatico, però effettivamente siamo almeno io parlo per me stesso, per il mio ruolo, un po' spiazzati, perché magari su alcuni temi si vorrebbe intervenire, ma dobbiamo aspettare di vedere cosa succede con questi bandi, ecco. E oltre a questo c'è stato anche un dibattito così en passant che ho sollevato io in prima persona in commissione bilancio rispetto alla struttura stessa del DUP. Mi sono confrontato anche con gli uffici, che ringrazio per la disponibilità e l'apertura al confronto, perché ho avuto occasione anche esternamente alla seduta di commissione, quindi parlando tu per tu con gli uffici, di potermi confrontare proprio sul metodo, perché effettivamente all'interno del DUP ci sono degli obiettivi operativi particolarmente ampi, generici, ed altri più precisi, più puntuali. E è chiaro che all'interno di un obiettivo operativo, quindi non sto parlando di obiettivi strategici, perché rispetto a quelli, come anche già presentato il dottor Amadori, abbiamo potuto esprimerci con presentando delle osservazioni che poi sono finite nella nota di aggiornamento, e anche in questo mi sento di ringraziare, perché le proposte avanzate dall'Unione Popolare sono state accolte. Ecco, gli obiettivi operativi, quando si presentano in maniera molto generica, di fatto lasciano adito a qualunque tipo di progettualità. E questo evidentemente dal punto di vista amministrativo operativo è comodo, perché sostanzialmente ci si dà ampio margine di azione, però dall'altro lato, leggendo il testo, si fa fatica a capire quali sono gli interventi progettuali più precisi, che però effettivamente nel DUP non devono esserci, perché il DUP dà appunto degli obiettivi operativi e non delle indicazioni progettuali puntuali. Quindi anche questo un po', pur essendo io, tra virgolette, un consigliere di esperienza, che se non mi dai tutto proprio tale, però devo dire che rispetto al DUP, lo strumento ce l'ho in mano da quando è stato introdotto, ancora oggi rispetto a certe cose faccio fatica a muovermi. Allora, detta questa premessa, cosa aggiungere? Io per il secondo anno, terzo anno direi quasi consecutivo, mi ritrovo un po' a ripetere quello che si è già detto e che più volte si ripete, no? La situazione è particolare rispetto al modus operandi di un'amministrazione comunale degli anni precedenti. Qua si naviga un po' a vista, ma non dal punto di vista politico. Come ho detto prima, le progettualità ci sono, c'è un'idea di città, cioè ci sono delle strategie, ci sono degli obiettivi programmatici molto chiari, molto netti, ma si naviga a vista, nel senso che ci sono delle situazioni contingenti in continuo divenire, delle evoluzioni che non sono annuali, ma non sono nemmeno mensili, sono settimanali, che ci obbligano a un po' rincorrere. E questo chiaramente fa del strumento di programmazione uno strumento, dal mio punto di vista, un po' inadeguato. Nel senso che è stato pensato per un mondo diverso da quello di adesso, nel senso che chiaramente c'è una progettualità triennale, il bilancio deve essere un bilancio triennale, per carità, abbiamo tutte le possibilità con tutte le variazioni di bilancio, con tutti gli strumenti che ci sono in essere, appunto, di cammin facendo aggiustare il tiro, però evidentemente rispetto al modus operandi ante Covid, diciamo così, è un po' più difficile lavorare. Ecco, io sono, devo dire la verità, preoccupato un po' per la situazione generale. E perché? Perché effettivamente ci sono dei cosiddetti campanelli d'allarme che stanno un po' suonando, e ho cercato un po' di rappresentarlo anche lunedì scorso in presenza delle due rappresentanti parlamentari che hanno qui presenti. Su tutti, lo sappiamo tutti, il tema dei rincari, dei prezzi, i rincari dei prezzi delle materie prime, il rincaro dei prezzi dell'energia, che avranno, perché siamo ancora all'inizio, che avranno un impatto sensibile. E io ho avuto modo di confrontarmi in queste settimane, in questi mesi, con lavoratori, con imprenditori, con aziende, che effettivamente si trovano un po' a vivere la giornata. Perché? Perché si fa fatica a reperire le materie prime, non si sa quando arrivano, la programmazione aziendale è saltata, sostanzialmente devono un po' arrabattarsi sulla base di quello che riescono a reperire. Sappiamo che ci sono state anche grandi aziende, grandi multinazionali, penso al mondo delle automobili, che hanno addirittura modificato la progettualità delle auto per poter far fronte alla crisi di microchip, no? Modelli di auto già costruiti, manca un pezzo che è un microchip, una cosa piccolissima, siccome non arriva a un certo punto hanno detto vabbè ascolta ti viene giù la parte che richiede quel microchip, buttiamo fuori l'automobile senza quel pezzettino lì. E quindi chiaramente vuol dire un po' riprogrammare tutto, i prezzi sono saliti delle stelle, ci sono rincari anche del 100%, quindi raddoppiati i prezzi, ci sono addirittura delle fabbriche che sommando le due cose, l'aumento delle materie prime all'aumento dei prezzi di energia, stanno chiudendo, ma stanno chiudendo non per mancanza di ordinativi, quindi vuol dire ci sono, ma se loro devono aprire, comprare materie prime e produrre, fanno in perdita o intervengono sui prezzi in maniera sensibile o addirittura vanno in perdita. Non vado a parlare del sistema, diciamo, del turismo e della ristorazione perché ne parlano i giornali tutti i giorni, anche quello effettivamente è particolarmente in sofferenza. Questo per dire che effettivamente la situazione non è ad oggi rosea e io non so cosa possa succedere nelle prossime settimane. E siamo sempre stati molto ottimisti negli anni passati, mesi passati, abbiamo sempre, come dire, cercato di guardare in positivo, purtroppo mi viene da dire, mi sembra che le cose stiano sempre andando verso il peggio. Chiaramente l'auspicio è che le cose in realtà ad un certo punto iniziano a girare per il meglio, ma devo fotografare l'esistente e l'esistente ad oggi non fa ben sperare. Questo chiaramente ha una ricaduta. Si parla di cose molto lontane, ma una ricaduta importantissima anche su quelle che sono le casse del comune e quindi tutta l'attività amministrativa e politica di un comune. Mi ha colpito per esempio un'osservazione fatta da un cittadino sui social che, facendo presente la difficoltà delle famiglie a doversi far carico dell'aumento delle bollette, chiedeva: ma il comune che intenzioni ha? Il comune se ne è parlato anche qua, chiaramente il comune interloquisce con Dolomiti Energia, che è una nostra partecipata, giustamente il sindaco ha fatto presente come Dolomiti Energia stessa non ha grandi margini, il comune stesso si dovrà subbarcare degli incrementi di bollette in primis, quindi è una situazione che tocca tutti e non è che il comune c'è la bacchetta magica per dire vabbè tiro fuori i soldi e risolvo il problema della gente. Purtroppo non è così facile, però evidentemente è un tema che dobbiamo tutti avere presente e dobbiamo tutti, come stiamo facendo, secondo me anche in maniera egregia, e ribadisco, l'ho detto tutte le volte ma continuo a sottolinearlo perché non è per nulla banale, riusciamo a fare anche grazie agli uffici che sono sempre pronti e non hanno mai fatto mancare la loro presenza rispetto a tutte le innovazioni, rispetto a tutti gli aggiornamenti, rispetto a tutto quello che doveva essere messo in campo per poter aggiustare il bilancio, per poter introdurre gli interventi straordinari che in questi due anni sono stati tanti. E quindi cosa dire? Allora, rispetto all'attività amministrativa, come detto all'inizio, noi dell'Unione Popolare continuiamo a sostenerla, si sta andando in una direzione che il programma del sindaco, il mandato del sindaco aveva pianificato all'insediamento e quindi avanti così, senza nessun dubbio, se non appunto questi legati a una contingenza economica storica molto particolare, che però in noi ci passa molto da lontano, e nel senso che poco può un comune rispetto a quello, e quel poco che fa lo abbiamo che può fare lo fa, nel senso che abbiamo messo in atto delle iniziative secondo me molto apprezzate, e un esempio su tutti, quando settimana scorsa c'è stata la relazione del presidente e vicepresidente della commissione speciale per le emergenze, che ha posto giustamente l'attenzione sul tema del permettetemi la semplicità, psicologo di quartiere, e di fatto non ha riportato quello che invece a me è giunto, cioè il fatto che comunque tante e tutte le iniziative che sono state messe in campo dall'amministrazione in questi due anni già erano state apprezzate, già erano state risolutive, per quanto possano essere risolutive, di certe difficoltà, di certe dinamiche, vuoi dal parcheggi gratuiti per la prima ora, la facilità di aprire plateatici, che tra l'altro, l'abbiamo detto più volte, ha dato una nuova vita, nuova vitalità alla città, ha fatto riscoprire spazi, in questo mi viene in mente anche il tema degli spazi e della vivibilità degli spazi cittadini appena citati dal consigliere Bonangeli. E quindi per dire che, insomma, pur in questo contesto, pur dovendo programmare iniziative non previste, l'amministrazione si è mossa, gli uffici si sono mossi e si sono messi in atto, si sono messe in atto iniziative utili. Speriamo che siano utili fino in fondo, nel senso che chiaramente il Comune fa quello che può, oltre, come si dice sempre, l'impossibile nemo tenet, cioè fa quello che può e dopo di là. E dobbiamo anche appoggiarci giustamente a un protocollo di finanza locale, dei soldi che arrivano dalla provincia, stanziamenti che arrivano dallo Stato e anche dall'Unione Europea, quindi bisogna anche un po' riuscire ad adattarsi. Ecco, Comunione Popolare, noi avremo alcuni temi che ci stanno un po' a cuore, rispetto ai quali avremo anche intenzione di fare degli atti di indirizzo, sono dei temi, se vogliamo, molto politici, molto ampi, ma solo perché come dire, vorremmo indirizzare ulteriormente rispetto a iniziative già in atto, quindi nulla di stravolgente rispetto alla programmazione, però dare alcune indicazioni di massima rispetto ad alcuni temi, e per questo però mi riservo magari di fare un intervento in un secondo momento, eventualmente al di là chiaramente della presentazione stessa di questi atti di indirizzo. Ecco, io concludo, chiaro, un intervento più strutturato, più preciso rispetto al DUP non l'ho fatto, non me lo sono preparato, un po' per i motivi di cui sopra, nel senso che per carità, progettualità ce ne sono tante in campo, il consigliere Angeli ha fatto anche alcune domande su dei progetti molto precisi, molto puntuali. Ecco, potrei fare delle domande che non sono tecniche, ma se vogliamo sono politiche in senso generale, nel senso perché comunque interessano la città, che ha molti capitoli aperti. Banalmente, come sapete, io ho sempre avuto a cuore il tema delle ciclabili. Lo scorso discussione di bilancio, un anno fa, si erano votati anche degli atti di indirizzo in questo senso, e per mille situazioni non si è riusciti in Commissione Ambiente ad affrontare il tema, però so che l'assessore Mignucchi ha preso l'argomento in mano e ci sta lavorando, e quindi volevo capire qual è un po' lo stato dell'arte e soprattutto capire se la famosa ipotesi, che annosa più che famosa ipotesi, di collegare il centro storico verso il borgo di Sacco con via Campagnoli, quindi prolungare il tratto di ciclabili di via Campagnoli, che già è stato per un pezzo messo in atto, è previsto nella programmazione dell'assessorato. Sappiamo che lì ci sono parecchi stalli, ma altresì sappiamo che poco più a sud c'è l'area del Follone con una progettualità di parcheggi molto importante, e quindi la fattibilità di questo piccolo pezzettino, molto puntuale se vogliamo, però può essere assolutamente messa in atto. Dopodiché avevo alcuni temi un po' rimasti in sospeso, che sono anche questi temi molto puntuali di cui magari ci si dimentica, su tutti un po' l'ostello, l'avanzamento del tema dell'ostello, perché effettivamente so che lo sappiamo che il nostro ostello è un po' un fiore all'occhiello, non solo per Rovereto ma anche per il Trentino, è un ostello molto apprezzato, molto vissuto, molto visitato, molto utilizzato, e abbiamo fatto un investimento importante per permettere l'ampliamento. Vorrei un po' sapere qual è lo stato dell'arte rispetto all'ostello. Dopodiché c'è il tema dell'areale ferroviario, che però sappiamo essere un po' anche vincolato a questo studio di fattibilità che RFI finanzierà per quanto riguarda anche l'interramento della ferrovia, soprattutto tema passeggeri, e quindi anche su questo magari un aggiornamento, che però evidentemente è vincolato a questo studio di fattibilità. Mi fermo qua, grazie Presidente.
Ha usato 17 minuti del suo tempo. Altri interventi? Se no ti passo la parola per l'altro emendamento, se non mi dà. Prego, consigliere Angel William.
Grazie Presidente, ma prima che faccia partire il cronometro, Presidente, volevo solo fare, prima di farlo partire, perché vorrei fare una dichiarazione nel merito. In conferenza di capigruppo, il capogruppo del PD ha fatto un appello di organizzarsi per gli interventi, che non succeda come il passato, l'anno scorso, dove che abbiamo dovuto chiudere una serata alle 9:30, alle 10, perché non c'erano persone che erano la prima serata, non c'erano delle persone che erano preparate per fare degli interventi. Non si poteva chiudere perché qualche consigliere ha detto domani avrò il mio intervento, e dunque abbiamo chiuso una serata. C'è stato questo appello da parte del capogruppo del PD. Io credo che l'appello del capogruppo del PD lo deve fare la maggioranza per organizzarsi per fare gli interventi. Dopo sta a noi delle minoranze quando intervenire. Perciò se c'è qualche consigliere della maggioranza che deve intervenire, io credo che dovevano organizzarsi fra i consiglieri di maggioranza, a non chiedere alle minoranze per poter intervenire in merito. Cioè, questo è per dare, perché mi sembra che se no non ci capiamo.
Allora, io c'ero, e non è che il consigliere ha fatto l'appello alle minoranze, ha fatto un ragionamento che tutti i capigruppo hanno sentito, sia di maggioranza che di minoranza. Quindi non ha fatto assolutamente un appello solo alle minoranze, punto. Poi c'è la libertà dei consiglieri e anche la libertà del Presidente, che non ha nessuna intenzione di chiudere la serata alle 21:38, perché eventualmente passiamo agli emendamenti. C'è già un altro emendamento del sindaco pronto, e quindi se non ci sono interventi io vado avanti con l'autoemendamento. Ci sono interventi? Prego. Ah no, non ho visto, scusi, consigliere, prego consigliere Angeli.
Ci mancherebbe, forse non ci siamo capiti in merito. Cioè, nel momento in cui si va a fare gli emendamenti vuol dire che è chiusa la discussione. Perciò io credo che forse non ci siamo capiti nel merito. E la mia è stata solo un'analisi politica nel merito di quello che aveva chiesto il capogruppo del PD, null'altro. Senza polemizzare nel merito. E analizzando il DUP, il documento unico di programmazione, che appare eccessivamente lungo e generico, Risulta difficile individuare gli argomenti realmente importanti e strategici per la nostra città, dove esiste una dissonanza fra la sezione strategica e la sezione operativa. Questo documento è costruito su parametri nazionali, il DEF, e su quelli provinciali, il DEF. È fortemente influenzato dalle circostanze eccezionali legate alla pandemia Covid-19 in un contesto generale di profonda incertezza sia nei tempi e nell'intensità. La ripresa dipenderà da diversi fattori, la cui evoluzione non sarà prevedibile. Però a quanto sembra, con lo sviluppo dei vaccini e il sostegno fiscale da parte del governo e le risorse del PNRR, è ipotizzata una crescita economica importante. Questo piano, PNRR, si sviluppa su tre assi strategici: digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. E sempre PNRR si articola in sei missioni: la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, la cultura, il turismo, la rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, coesione e inclusione e sulla salute. Il fondo del PNRR garantisce risorse per 191,5 miliardi da impegnare dal 2021 al 2026, delle quali 68,9 miliardi sovvenzionati a fondo perduto e 122,6 miliardi in prestiti. A questo si aggiunge il fondo complementare di 30,6 miliardi per un totale di investimenti di 222,1 miliardi, dove regioni, province e comuni sono responsabili della realizzazione di una quota degli investimenti previsti dal piano. La provincia di Trento fino ad ora ha ottenuto 239 milioni più 930 milioni per la circonvallazione di Trento e in previsione ci sono 2 miliardi e 194 milioni per 32 progetti già presentati. In merito al PNRR, la PAT ha istituito un gruppo di lavoro per il coordinamento dei progetti e delle modalità di partecipazione ai bandi ministeriali. Ha istituito praticamente un mini dipartimento per riuscire a partecipare ai bandi e costruire relazioni con i comuni, comunità di valle, per elaborare proposte, coordinare le azioni da fare con i vari dipartimenti, enti di ricerca, università, società controllate. Il comune, in merito a questa tematica, a quanto è dato da sapere dall'incontro fatto la settimana scorsa in aula alla presenza delle parlamentari, ha istituito un gruppo di lavoro per poter elaborare alcuni progetti. Ne abbiamo già parlato prima, quelle che sono previste nel DUP, che era lo studentato, le due proposte per palestra, due proposte per la scuola d'infanzia e due proposte per le scuole primarie. Poi è stato aggiunto nella discussione il recupero di una parte del comparto di via Maioliche per un totale di circa 23 milioni per investimenti. Quello che, dalla discussione che abbiamo avuto qua in aula, sembra che siamo in linea con i tempi sulla presentazione dei bandi, perché avevo qualche preoccupazione in merito, però sentendo anche lei, signor Sindaco, e l'ingegner Capostrini, siamo abbastanza pronti per affrontare questa sfida, perché diventa una sfida e una corsa contro il tempo. Notizie di qualche giorno fa in merito al bypass ferroviario di Rovereto: lo studio di fattibilità sarà finanziato dalla rete ferroviaria italiana, così come richiesto nei mesi scorsi dall'amministrazione provinciale su proposta del nostro Consiglio Comunale. L'iniziativa è stata inserita nel documento strategico dell'infrastrutturazione ferroviaria presentata alla Camera il 30 dicembre 2021. E speriamo che questo porti un grosso contributo e che possa anche risolvere quel grosso problema che abbiamo sulla città di Rovereto in merito alla viabilità. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto dalla PAT e enti locali, va nella direzione indicata dal DEF, con particolare riguardo alla politica fiscale volta ad agevolare le attività produttive ed economiche, confermando le aliquote IMIS agevolate per abitazioni principali e per particolari fabbricati in relazione all'emergenza Covid, dove la provincia conferma i trasferimenti compensativi ai comuni. Lo stesso protocollo conferma l'attenzione della politica provinciale per specifici servizi comunali, custodia forestale, pulizia locale, socioeducativa, prima infanzia, trasporto pubblico e turistico, progetti culturali, gestione di impianti sportivi, con significativi trasferimenti finanziari sul territorio provinciale per oltre 65 milioni. Il fondo perequativo di solidarietà è quantificato in circa 70 milioni e 600 mila euro per il funzionamento e l'erogazione di servizi comunali. Al comune di Rovereto dovrebbe aspettare una quota di circa 8 milioni e mezzo. Attività per investimento, per l'ex FIM, il Fondo Investimenti Minori, sono state confermate le stesse risorse del 2021, circa 54 milioni e mezzo. Al comune di Rovereto spetterà 790 mila euro. Quello che preoccupa è che per gli anni successivi non vi sarà nessuna certezza. In merito, io credo che bisogna essere anche fiduciosi, anche perché il sistema dell'autonomia del Trentino deve vedere garantito lo standard dei servizi. In merito al budget comunale, che dovrebbe garantire gli investimenti, per ora non è prevista nessuna risorsa, ma che sicuramente troverà una sua risposta nella fase di assestamento del bilancio della PAT nel giugno-luglio 2022. L'insorgere della pandemia di Covid, del Covid-19 ha cambiato le prospettive economiche future e dunque in questa particolare situazione è essenziale sostenere gli investimenti per una ripresa socio-economica e investendo in tecnologie verdi e digitali verso l'energia pulita e promuovere l'efficienza energetica nei settori economici per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. In prospettiva, le risorse finanziarie per investimenti ai comuni dovranno sempre più orientarsi ad interventi strategici di sviluppo alla transizione verde e digitale, settore chiave dei programmi di ripresa attivati a livello europeo in grado per una crescita economica. Nel suo intervento, signor Sindaco, di presentazione, ha sdoganato due slogan, resistenza e ripartenza. Nel 2021 era la città che si prepara. Che queste due parole, resistenza e ripartenza, si aggiungono alla parola chiave del suo programma di governo, unione. Ben vengano questi concetti, purché questi vengano sviluppati in maniera adeguata e proficua per il bene della nostra comunità. Riguardo ai rapporti con la PAT, ci sono alcune considerazioni da fare in merito al protocollo d'intesa. A quanto mi risulta, sono stati confermati gli oltre 60 milioni per investimenti sulla nostra città, in gran parte dei quali per la mobilità, e dunque di dichiarare, come lei ha fatto, che il suo rapporto con la provincia si è ridotto a termini da avvertenza sindacale, mi lascia alquanto sbalordito e perplesso. Lei continua sempre nell'affermare che i territori chiedono, trattano, protestano e qualcosa riescono a ottenere. Però manca un progetto complessivo all'interno del quale definire in modo chiaro e condiviso le priorità. Dove le risorse arrivano, spesso dal fondo di riserva, come risposte a emergenze. Però, nello stesso tempo, condivide il fatto che siamo in emergenza, ma non condivide che ciò possa essere una regola. Lei afferma, abbiamo un territorio che ha bisogno di essere rilanciato e per farlo servono risorse e idee. Un progetto di Trentino e non interventi spot che accontentano questo o quello e che mettono i territori in competizione tra loro, con l'impressione che la provincia per qualcuno sia la madre e per qualcun altro la matrigna. Sindaco, mi sembrano dichiarazioni un po' forti queste. In un periodo così delicato, perché è un periodo molto delicato, dove l'emergenza sanitaria esiste e ha prodotto un effetto anche economico sul nostro territorio, con la necessità di destinare fondi importanti ai settori produttivi da parte della PAC. Il protocollo d'intesa provincia e comune di Rovereto è stato in gran parte onorato, ad esclusione di alcuni interventi non definiti in forma completa e condivisa. Quindi la programmazione esiste come le forme di confronto. E qui mi collego anche perché c'è stato un articolo su un quotidiano locale che mi domandevo, ma i civici gay ancora? Non lo so, mi si è fatti sentire. Che in merito a un articolo che è venuto su questo quotidiano, che hanno parlato dei silenzi della PAC. Allora, qua mi viene da dire proprio che forse è importante, sarebbe o più opportuno anzi, guardare la pagliuzza nell'occhio degli altri e non accorgersi della trave che è nel vostro occhio. Entrando nel merito del protocollo, si parla della realizzazione del passante ciclo pedonale in Piazzale Orsi e via Zeni, che a quanto sono previsti circa 10 milioni, dovrebbero essere iniziati i lavori, anche perché hanno chiuso una strada, qua c'era tutta la strada del Roveredo, dove sono previsti spazi per il parcheggio anche delle biciclette, l'areale ferroviario, dove troveranno collocazione stali, autobus, parcheggi autovetture, idonei spazi per i velocipedi, realizzazione di un nuovo polo interno del intermodale comprensivo della connessione viabilistica stazione autocorriese, attesa da decenni, parcheggio interrato, sottopassi gemelli. Non so, qui probabilmente sarà anche compito della provincia su questo tema, però è una progettazione che siamo in ritardo. E anche qua sono previsti 19 milioni. In questo contesto è giusto ricordare l'incontro avuto in aula con il presidente Fugatti qualche mese fa in merito all'ipotesi progettuale per l'interramento della ferrovia, sia per la tratta merci sia per quella della tratta passeggeri, la quale è stata valutata come opportunità strategica per lo sviluppo della città e oltremodo compatibile con l'attuazione di altre opere già programmate. Mi auguro che questa ipotesi si possa tradurre in fattibilità e in tempi non troppo lunghi. Il problema sostanziale collegato a un disegno di sviluppo della città deriva dall'esigenza di riorganizzare la mobilità urbana ed extraurbana. Il traffico di Rovereto è una vera emergenza, a volte impossibile nelle ore di punta. Vedersi le zone di Sant'Ilario, Piazzale Orsi, via Grafonara, via Cavour, via Circonvallazione, Corso Rosmile, Rosmini, Bretellina e Fiori. Quanto tempo dovremo attendere per le nuove opere? O nuovi interventi viabilistici per la nostra città? Spero e mi auguro non vi venga la brillante idea di ampliamento della ZTL, che già troppi danni sta facendo. Sperimentazione di via Fontana, ho di dubbi, per voi la sperimentazione per me, per voi diventa, vuol dire, definitiva. E sul collegamento alla Mira ne abbiamo già parlato prima, e dunque salto questo passaggio sul collegamento della Mira, anche se in merito a questo avrei visto un collegamento dalla rotonda della protezione civile direttamente all'autostrada. Progetto di riqualificazione del Follone. È indispensabile la realizzazione di un mega progetto interrato con una grande piazza per manifestazione e, perché no, anche per il mercato settimanale, con aree verdi a contorno, una viabilità adeguata per tutta la zona, poiché il Follone dovrà essere la porta della città. Nel DUP è riportato che si è in attesa del finanziamento provinciale. Si aspetta la provincia, sindaco, bisogna anche... E non si può sempre aspettare la provincia, si può cercare anche di accedere ai fondi del PNRR, non so se può rientrare, probabilmente sì, non ci è stato comunicato nulla, oppure cercare di coinvolgere i privati e, perché no, anche la nostra SMR. In merito all'RSA De Francesco, l'ingegner Campostrini ci ha detto che a primavera dovrebbe essere aperta, io me lo auguro proprio con tutto il cuore, perché troppi anni che abbiamo messo per realizzare quella struttura. E merito anche alle RSA di Via Ronchi, a quanto sembra sono stati fatti tutti gli atti adeguati per il passaggio con la PSP Vanetti. Sulla nuova sede del liceo artistico De Pero, l'amministrazione comunale, che è riportato ancora sempre nel DUP, propone il superamento dell'ipotesi di costruire la nuova scuola nella zona ex Macello a San Giorgio, ma bensì la ristrutturazione dell'ex GIL. In merito a questo, non so se la provincia metta in atto un finanziamento per questa operazione. Mi sembra evidente che la realizzazione all'ex Macello sia la soluzione migliore, sia dal punto di vista tecnico che economico, con un progetto definitivo già pronto, su un'area libera, mentre all'ex GIL non c'è nulla, e il risanamento conservativo dei tre edifici esistenti richiede un confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici. Fa specie leggere nel DUP una nuova dicitura. Dal bilancio provinciale si evince il finanziamento della scuola De Pero. Pur non essendo specificato il luogo di realizzazione, sarà cura dell'amministrazione verificare lo stato d'andamento della progettualità in conseguenza dell'ormai decennale emergenza degli spazi dell'istituto in questione. Cosa facciamo? Aspettiamo ancora? Non vorrei che da parte della PAT, in merito al compendio ESGIC, abbia già un progetto in merito. Non vorrei. Forse un confronto anche su questo da parte del Comune sarebbe opportuno. Sul polo unico della protezione civile è notizia di questi giorni che da parte della PAT è confermato il finanziamento per circa 5 milioni tramite la Cassa Provinciale Antincendi, dove il dirigente generale, l'ingegnere De Cole, ha inviato una lettera al Comune che gli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del nuovo polo unico della protezione civile a Rovereto sarebbero stati oggetto di valutazione per la missione a successiva concessione e a finanziamento. Sindaco, lo sa anche lei come funziona quella burocrazia? Lo conosce, sa quello che succede a livello comunale, pensiamoci a livello provinciale. Sullo stadio Quercia, a quanto sembra, siamo arrivati al progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto indoor per l'atletica leggera, circa 8.364.000 euro. Oggi, con le rigidità imposte dalla ristrettezza dei bilanci pubblici, le programmazioni risultano vincolate o difficili da fare. Nonostante ciò, a questa amministrazione, il Presidente Fugati riconosce anche attraverso il protocollo un'importanza strategica e politica, con la convinzione che un disegno complessivo e di prospettiva sia più serio ed efficace di molti irrealizzabili e proposti in passato. A quanto mi risulta, la Giunta provinciale sta investendo in tecnologia, innovazione, ricerca sul nostro territorio, negli incubatori dedicati con gli istituti di formazione, le aziende del territorio, e in questo contesto ne è testimonianza il polo manifattura e il polo meccatronica. Queste sono occasioni irrinunciabili per il rilancio economico, imprenditoriale, del lavoro e per la stretta connessione fra scuola, formazione, università, innovazione, ricerca. Certo, sarà interessante verificare i progetti e quanto saranno efficaci e portatori di sviluppo per la città. Certificare definitivamente Rovereto come città universitaria è uno degli aspetti che più ci interessano e sui quali noi dovremo investire molto. E su questo tema dello studentato, che a quanto sembra sia stata individuata la zona dell'asilo nido all'ex manifattura tabacchi, e anche qua cercando di intercettare i fondi del PNRR mediante la partecipazione al bando l'opera universitaria. Il sito dell'ex Ariston, finita la bonifica, è previsto un insediamento di attività a forte caratterizzazione formativa a livello universitario, tecnologico e innovativo. In merito alla previsione di una mensa per gli studenti ex Peterlini, non lo so, assessora, a che punto siamo. Spero siano stati fatti tutti gli atti necessari per far sì che il prossimo anno scolastico possa essere usufruibile. E so che è stato dato un incarico tecnico a un gruppo di progettazione per la redazione e lo studio di fattibilità dei lavori e valutare in termini realizzativi e economici la fattibilità della riqualificazione anche in fasi diverse. Confronto con la PAT e promuovere la concreta realizzazione di progetto qualificatorio. Domandevi i soldi anche a chi va in provincia? Non lo so, appunto domanda, forse sarebbe opportuno anche questo, cercare di inserirlo nel PNRR, se è possibile. Ex Alpe, realizzazione futuro polo scolastico da 0 a 6 anni. Spero e mi auguro che a presto inizieranno i lavori. Non so, progettato ancora, mi sembra, il sindaco Miorandi, lei è assessore, fra il resto assessora Robol. Sono previsti 6.950.000 euro, spero che possano iniziare. Ex Alf a Sant'Ilario, di proprietà Litea, nel 2020 sono stati effettuati lavori di demolizione, mi sembra 4-5 mila euro, non vorrei sbagliarmi. A quando la realizzazione di un parco, che era previsto di essere realizzato nel 2021? Ex Filanda Bettini, dal 2016 riqualificazione del compendio e realizzazione di un museo della seta. Anche in questo caso non ho trovato nessun impegno di spesa in merito a questo. Quello che ho trovato però fa specie, al di là dei 250.000 euro per l'acquisto, 250.000 euro che erano per l'acquisto, però quanto ci costerà per la manutenzione? Io credo molto, però nel dubbio, cioè, per il percorso della seta spendiamo 50.000 euro per il filatoio al colle Masotti, scusa, e 24.000 euro per un concorso di ala, penso che sia, e altri 25.000 euro a Villa Garina e nella zona piazza del filatoio. E io credo, va bene fare questo percorso della seta, però dobbiamo cercare anche di recuperare la ex Filanda Bettini. In merito a Palazzo Grillo, che ho avuto l'occasione di visitarlo qualche mese fa con l'assessore Cossali e altri consiglieri, bello, interessante, però qualche perplessità in merito sui costi per il restauro e la manutenzione, questi mi rimangono. Ex Amni, ne abbiamo parlato prima, e dunque non so se nel DUP si parla di demolizione, non so quando questo potrà avvenire o se verrà recuperato. Valorizzazione Montezugna Parco Lavigni, ex Aragno, valorizzazione dell'ambito di paesaggio della ruina dantesca, fate la demolizione, nel 2019 mi sembra un costo di 150.000 euro, non so a che punto siamo con la nuova progettualità, ma anche sul discorso della zona dell'ex Aragno. Perché non vorrei che si trasformasse in un nuovo campo nomadi, perché qualche camper parcheggiato ogni tanto c'è. In merito alla baita degli Alpini, ha dato prima un'ottima spiegazione l'ingegner Capostrini. Conservazione e valorizzazione del parco Orme Dinosauri, dove è prevista la realizzazione di una passerella lunga 300 metri, costo di circa 3 milioni di euro, praticamente tutto il budget che avevamo a disposizione dal fondo strategico della comunità di Valle. Approntamento campo da golf. In merito a questo mi preoccupa il fatto, come l'ho già comunicato al signor Sindaco, che l'operazione patrimoniale tra Comune e Dolomiti Energia, finalizzata al progetto di riqualificazione e valorizzazione culturale, ambientale, turistico, sportiva dell'area dei Lavini di Marco e al consolidamento della presenza della società sul territorio di Rovereto. Sindaco, faccio fatica a comprendere questa operazione con DIE, che DIE cede un'area di 52.171 metri quadri per ampliamento del campo da golf, che fra il resto Dolomiti Energia aveva acquistato a suo tempo per la realizzazione della sede, che invece è rimasta a Trento, come pure i laboratori. E in cambio cos'è che Dolomiti Energia riceve dal comune l'attuale sede di via Manzoni? Certamente ci sarà una compensazione, ci mancherebbe, però è anche giusto ricordare che noi attualmente incassiamo più di 300.000 euro in parte corrente di affitto, in parte corrente, che non sono pochi. A quello un'altra cosa che, ecco, nel nuovo DUP è riportato: la giunta comunale è autorizzata ad attivare e perfezionare tale iniziativa patrimoniale. A noi consiglieri, signor Sindaco, veniamo coinvolti in scelte così strategiche per la città. Non so se noi avremo l'opportunità di dare un nulla osta per questa operazione, cioè coinvolgimento nulla. Ex Macelle Baldo, a Muri Stazione, lo so che non è comunale, è della PAT, però sarebbe opportuno cercare di recuperarlo perché è degradato, spesso volentieri ospita persone senza fissa dimora, come pure all'ex Dublo, che è un fallimento che è in via Sticotta, anche quello, via Sticotta mi sembra, vero? Sì.
Uredal.
Ah, non, dopo la stessa roba, ecco, no, dopo la Xilox, anche qua sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale si proponesse come mediatrice per addivenire a una riqualificazione del sito, perché anche quella è privata. In merito alla Siric, che è una parte del DUP, che questa, in merito alla Siric, ecco, faccio un collegamento, perché questa dovrebbe essere stata acquistata dalla Brico, a meno quello che abbiamo letto sui giornali, e perciò verrà sicuramente riqualificata. Avremmo la possibilità di recuperare gli impegni finanziari che noi abbiamo, come comune abbiamo investito moltissimo sulla bonifica di quell'area. Non so se il comune avrà un risarcimento nel momento in cui è stata venduta e se il comune potrà, non so, recuperare i soldi che ha investito a suo tempo. Dopo, per non parlare delle osservazioni che avevo fatto anche verbalmente durante la discussione del DUP in novembre, e solo ad alcune delle quali ho avuto riscontri positivi. Però anche questa volta presenterò degli atti di indirizzo in merito a determinate richieste che avevo fatto a suo tempo, come l'installazione delle panchine lungo la strada che porta alla Campana, l'installazione di pensiline a fermata autobus a statale 12 direzione nord con l'intersezione di via Stroperi, l'ampliamento del parcheggio vicino al parco giochi di via Stroperi, sulla realizzazione della rotonda a sud di Marco, so che c'è qualche problema nella sua realizzazione per via degli spazi, però sarebbe opportuno anche cercare di trovare, di mettere in sicurezza la zona di via Varini. L'installazione dei rallentatori via delle Sigherane, entrata e uscita dalla manifattura. In bilancio ho trovato aree per cani, dove mi sembra che tutte le circoscrizioni hanno richiesto la realizzazione di aree per i cani, e in bilancio sono previsti 10.000 euro per la realizzazione di questa. Non lo so se saranno sufficienti 10.000 euro per, non credo, almeno non credo, però questo è quanto ho trovato a bilancio. In merito alla previsione di installazione delle colonnine per la ricarica autovetture, dato che ho avuto delle richieste di alcuni cittadini roveretani, se era possibile di installarle al parcheggio di via Brigata Acqui, alla stazione, della stazione dei treni. Un altro problema che mi è stato sollevato sempre dai cittadini, la manutenzione del parcheggio in via Labusa Lizzana. Anche lì c'è un pezzo di strada che è privata, che però purtroppo gli alberi e le radici di questi alberi che sono sul suolo pubblico, perché sono nel parcheggio, hanno ridotto quella stradina a, non so, alla Parigi-Dakar, quando si fa, e vedere se è possibile, prima che si faccia male qualcuno, di risolvere questo problema. Sullo stello, ho visto che prima ne ha parlato anche il consigliere Chemotti, dove il comune ha fatto qualche anno fa un investimento molto importante, parliamo che quando l'abbiamo acquistato 800.000 euro mi sembra, E dunque anche qui in merito a questo c'è una necessità di trovare delle soluzioni anche sia per gli studenti, qualche studente, che anche per i turisti. In merito alle politiche sociali e socioassistenziali, dove gran parte dell'attività è orientata alla promozione del benessere dei cittadini, oltre ai vari progetti già attivati, Orti in Bosco, progetto app, progetto Estate Anziani, Centro Aiuto Anziani, Vita in Centro, Dopo di Noi, tirocinio di inclusione, Spazio Argento, in Comunità Arancio, Unità di Strada, da poco costituita, e il piano straordinario per sostegno all'occupazione tramite SMR, quello che vorrei sapere è a che punto siamo con l'Emporio Solidale. È stato affidato questo servizio, si parlava del CEDAS, però mi sembra che è stato fatto un bando, però mi sembra che è ancora tutto fermo. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con la Commissione Speciale per l'Emergenza Sociale Economica, e insieme alla Presidente della Commissione e il Vicepresidente, e dove è stato presentato un progetto, un buon progetto, interessante, un progetto di rigenerazione umana, servizio di prossimità, supporto al disagio psicologico. E lei, signor Sindaco, che sicuramente presenterà un emendamento al DUP, però quello che è la sua dichiarazione di fare un emendamento per verificare la possibilità di attivare questo servizio. Cioè, la possibilità si attiverà, non si attiverà, c'è la volontà, non c'è la volontà. E l'assessore Previdi parlava del progetto A Tu per Tu, per far fronte a questo tema, però ci vogliono delle certezze, non il fatto, ma vedens, forse sì, forse no, vedens è possibile, però certezze non ce ne sono. Sul fronte degli assetti societari, sul fronte degli assetti societari, qualche mese fa abbiamo approvato il nuovo protocollo d'intesa, il rinnovo di patti parasociali DIE fin DIE e il diritto di prelazione in DIE, che ci viene riconosciuto un ruolo determinante con la Presidenza. Mi auguro che l'obiettivo sia quello di arrivare alla nomina dell'amministratore delegato e ci possa essere un cambio di passo e poter incidere sulle scelte strategiche e sull'organizzazione. Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana, nel DUP è riportato che è in corso una valutazione con la comunità di Valle e il comune di Trento per l'ipotesi di una gestione congiunta del servizio di igiene urbana, Dolomiti Ambiente oppure una nuova società in house. Quello che mi chiedo sempre, perché non so, ci piace anche buttare via dei soldi, e vorrei sapere cosa ha sviluppato quella consulenza fatta a suo tempo con la società Agenia, mi sembra 80 o 90 mila euro. Gli obiettivi quali sono? E non so se l'amministrazione da loro ha cambiato idea. Per il servizio idrico fognario depurazione sembra che sotto questo aspetto siamo in alto mare. In merito a SMR, oltre al fatto che sono stati rinnovati alcuni servizi in scadenza, vorrei chiedere se ci sono nuovi sviluppi in merito alla nostra società. Gestione di nuovi servizi, perché io credo signor sindaco, che non è sufficiente, perché gli è bravi tutti a far cassa aumentando le tariffe dei parcheggi. E dunque dalla società mi aspetto, dalla nostra società mi aspetto delle proposte in merito. Sull'ordine pubblico e sicurezza, è indispensabile aumentare la percezione di sicurezza sia in centro che nelle zone periferiche, nei parchi, nelle fabbriche dismesse, in tutti quei luoghi sensibili della città. Dunque passare mediante azioni di prevenzione. Ben venga l'implementazione di impianti di videosorveglianza, però sarebbe opportuno aumentare l'organico del corpo intercomunale di polizia locale, istituire un vigile di quartiere, una richiesta per il potenziamento delle forze dell'ordine, perché non possiamo permetterci, signor sindaco, che fatti come quelli che sono successi qualche giorno fa si possano ripetere nella nostra città. E vado a chiudere solo per inciso, a quanto il nuovo di convivenza, il regolamento di convivenza civile e beni comuni, in merito mi piacerebbe anche sapere qual è il pensiero del consigliere delegato Chemotti, al di là del fatto che è fondamentale avere questo regolamento.
Grazie consigliere, le ho lasciato anche 2 minuti e mezzo in più. È iscritto a parlare il consigliere Pomarolli, prego.
Grazie. Signora Presidente, prima di fare l'intervento che ho preparato, come peraltro molti altri colleghi di maggioranza, ci tengo solamente a dire che spero di non imbattermi di nuovo in casi in cui le mie parole vengono strumentalizzate solamente per scaldare un po' gli animi di una serata un po' fredda d'inverno, ecco. Detto questo, chiudiamo la questione e torniamo ai consueti rapporti cordiali. Allora, è finito il tempo sospeso della pandemia e c'è un gran desiderio di tornare alla normalità. C'è un po' una nostalgia del passato, ma credo sarebbe un errore pensare di poter ritornare esattamente alla situazione di prima. Dobbiamo accettare che siamo in una nuova normalità, che le nostre vite sono cambiate e che non si potranno mai cancellare questi 2 anni. Mi auguro, come tutti, che presto anche per noi, come è accaduto in Gran Bretagna, in Irlanda nei giorni scorsi, si possa tornare a una vita più vivibile. Ma quello che è accaduto non potrà essere superato facilmente come se nulla fosse. Le conseguenze post-pandemia, dal punto di vista economico, sociale, educativo, hanno piantato radici profonde nella nostra società e di questo dobbiamo occuparci con urgenza. E quando uso la prima persona plurale, non parlo solo di noi che ricopriamo cariche istituzionali, ma in primis di noi come membri di una comunità. Dal punto di vista sociale sono state esacerbate delle diseguaglianze già esistenti e se ne sono create di nuove. In questi anni la coesione sociale è stata messa a dura prova, si è instillata la diffidenza verso il prossimo e ci siamo scontrati spesso gli uni contro gli altri per trovare i colpevoli. Mentre da un punto di vista economico stiamo assistendo ad un aumento generalizzato di tutti i prezzi, come diceva prima il consigliere Chemotti. In particolare in questi giorni stanno arrivando le bollette dell'energia elettrica e del gas di dicembre, forse il primo mese in cui il rincaro è così evidentemente insostenibile, tanto per le famiglie, costrette a tagliare il più possibile le spese per far tornare i conti, quanto per molte imprese che devono affrontare aumenti considerevoli dei costi di produzione, talvolta inedite situazioni di ridimensionamento dell'attività. Su questo fronte chiaramente la soluzione non può provenire dal Comune di Rovereto, che però comunque ha voluto dare un segnale concreto di vicinanza non aumentando la pressione fiscale e quindi confermando la propria politica tributaria, prevedendo anche agevolazioni per determinate categorie. Nonostante la situazione di crisi e l'evidente criticità nel reperire risorse, per il nostro comune Rovereto ha fatto il possibile per garantire a tutti i servizi di cura, cultura e di istruzione. Abbiamo erogato contributi, nel vero senso della parola, salvifici per le attività economiche e le realtà associative di promozione culturale e assistenziale. Abbiamo investito in progetti di politica sociale per arginare il più possibile le situazioni di disagio e di povertà. Purtroppo però quello che serve è ben più di qualche ristoro. Quello che serve è una prospettiva. L'intervento del pubblico non potrà mai essere sufficiente per le aziende, le associazioni e le famiglie. Serve una svolta di pensiero che deve provenire da tutti noi. E qui apro una piccola parentesi per una situazione che io conosco molto bene, che è la grave crisi che sta colpendo il settore culturale, dove la paura e le restrizioni si rincorrono e soffocano interi settori. Temo stia cambiando definitivamente il ruolo sociale della cultura. Sta venendo meno l'aspetto della condivisione di un'esperienza con qualcuno come elemento aggregativo, che unisce anche nelle diversità. La cultura sta diventando sempre di più un fatto personale, un qualcosa che consumiamo nei nostri appartamenti, ma per definizione è una di quelle poche cose il cui valore aumenta con l'aumentare delle persone con cui la condividiamo. I luoghi di cultura sono luoghi di cura pubblica, di cui tutti siamo chiamati ad assumersene la responsabilità. Non possiamo accettare di essere solo consumatori di cultura, ma dovremmo assumerci il ruolo di promotori nel nostro quotidiano, di eventi, di informazioni, di consigli. Spesso si sente dire comprate locale per sostenere i negozianti contro le grandi multinazionali, ma in egual modo bisognerebbe dire andate a vedere quella mostra, quello spettacolo o quel film. L'economia non è gerarchicamente superiore alla cultura e sicuramente non possiamo permetterci di vivere in un mondo dove vengono contrapposti o comunque considerati come due cose a sé stanti. Tornando al bilancio, più volte si rimarca, e lo si fa giustamente, il fatto che la nostra sia una finanza principalmente derivata, che dipende cioè in gran parte dai trasferimenti degli enti territoriali superiori, in particolare dalla provincia. È altrettanto evidente dal bilancio come ci sia stata una drastica riduzione delle risorse provenienti dalla PAT. Questo inevitabilmente riduce i margini di manovra per un comune come il nostro. Per questo sarebbe importante sbloccare la possibilità di ricorrere all'indebitamento e aprire una nuova stagione di grandi investimenti in autonomia, a maggior ragione per quelle realtà territoriali come la nostra che hanno dimostrato di essere solide dal punto di vista economico e finanziario, avendo praticamente estinto i finanziamenti che ci erano stati concessi. Ma questo ovviamente non è per esentare la provincia dall'assunzione di responsabilità verso i territori e verso la seconda città del Trentino, né certamente la pandemia può fungere sempre da giustificazione per tutto. Serve maggiore disponibilità, peraltro da ambo le parti, a sedersi al tavolo più spesso e rivedere le idee sulla città. Un capitolo molto importante e di grande attualità, un po' esemplificativo della delicatezza dei rapporti con la PAT, è sicuramente il nuovo studentato, che da quello che sembra dovrebbe essere edificato presso manifattura. Tralasciando le mie opinioni personali, per intenderci avrei preferito uno studentato più vicino al centro, chiaramente questa è un'opera che la città aspetta da tanto. Sappiamo quanto sia difficile trovare stanze libere a Rovereto per gli studenti e quanto questo influisca sui prezzi dei canoni di locazione. Ma non basta costruire uno studentato per rendere manifattura un polo universitario o per rendere Rovereto più attrattiva per gli studenti universitari. A maggior ragione se consideriamo la collocazione. La provincia avrà la responsabilità di investire fino in fondo in manifattura. Insieme alle università andranno studiati nuovi percorsi di studio, serviranno spazi per gli studenti, che siano spazi sociali, di studio, di svago. Manifattura non può essere solo un dormitorio, andrà rivista l'apertura di manifattura alla città e la sua integrazione con il territorio, sia da un punto di vista fisico che ideale. E poi sicuramente sarà compito del Comune seguire questa nuova trasformazione di manifattura nella piena consapevolezza che quei 100-200 studenti, quanti saranno calati su Borgo Sacco, avranno esigenze nuove e diverse rispetto a quelle di quella comunità lì, in quell'area lì, fino ad oggi quantomeno. Andranno avviati dei percorsi partecipati con la circoscrizione, con il territorio, per realizzare nuove ed agili infrastrutture per il trasporto, per gestire i nuovi flussi di mobilità che verranno a crearsi inevitabilmente verso il centro di Rovereto e quello che rimarrà al polo gravitazionale che è Corso Bettini, tanto per la Biblioteca Civica Tartarotti che naturalmente per la Facoltà di Scienze Cognitive. Molte speranze vengono affidate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo nel bel mezzo di quello che si suol dire essere un appuntamento con la storia, quantomeno della storia della politica europea. Mi sarebbe piaciuto arrivare ad un intervento massiccio dello Stato e dell'Europa per aumentare il PIL e conseguentemente occupazione e consumi, ben prima che lo scoppio di una pandemia lo rendesse una necessità evidente anche agli occhi degli europeisti dell'ultima ora, ma meglio tardi che mai. Detto questo, mi rifiuto di pensare che il PNR sia la nostra ultima occasione, come è stato detto in aula quando ci è stato presentato. Certo, il PNRR mette a disposizione tutta un'ingente quantità di risorse finalizzate alla transizione digitale, transizione ecologica e all'inclusione sociale. Le risorse sono importanti, l'abbiamo detto anche prima, ma poi servono le idee chiare, i progetti giusti e le persone, perché in mancanza di ciò anche i mezzi giusti possono agire in modo sbagliato. Concludendo, saremo noi a salvarci, non il PNRR, noi ed un necessario cambio di prospettiva, non più problemi enormi che abbandonati a noi stessi non siamo in grado di risolvere, ma una visione allargata dove con la consapevolezza che siamo inevitabilmente interconnessi possiamo trovare soluzioni a problemi che abbiamo scoperto in fondo sono di tutti. Grazie.
Grazie consigliere, ha usato 10 minuti. Ci sono altri iscritti a parlare, segretario? Qualcuno vuole intervenire? No. Sono le 10:32, ci sarebbe la possibilità di almeno un altro intervento, se vogliamo utilizzare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione. E se mai chiudiamo nella speranza che domani il tempo venga utilizzato nella sua completezza. Prego, consigliere Chemozzi.
No, visto che c'è tempo, visto che il consigliere Angeli ha chiuso con una domanda, io utilizzo il tempo, visto che nessuno interviene, per rispondergli adesso. E comunque una risposta la riteniamo doverosa rispetto ai due regolamenti. E qual è la mia opinione? Beh, la mia intenzione, la mia opinione è quella di far lavorare la Commissione, siamo anche in accordo con la Presidente, perché il testo venga analizzato e poi venga portato in aula. Come avevo detto, l'auspicio era quello di arrivare a portarlo in aula per l'approvazione entro il 2021. Così non è stato, la volontà però è quella adesso di accelerare e quindi chiaramente l'intento è quello di coinvolgere la Commissione. Sono appena stato, appena parlato un attimo qua con il responsabile degli uffici proprio per riprendere in mano il testo di bozza e con quello attivare i lavori della Commissione. però è evidente che non è che possiamo aspettare ancora tanto tempo. Quindi la volontà mia è quella di far lavorare la Commissione e se non si giunge al dunque a un certo punto faremo in modo di portare il testo in aula e faremo lavorare l'aula, insomma, perché non si può pensare di tergiversare oltre e di aspettare oltre. Ma da questo punto di vista sono fiducioso che i lavori di Commissione partano e partano in maniera positiva e costruttiva. Ribadisco una cosa importante, soprattutto rispetto al regolamento di convivenza civile, una cosa detta più volte che però è importante ribadire. È un regolamento utile per la città. Il comandante della polizia locale, dottor Ruaro, ha più volte chiesto di adoperarci, chiaramente come consiglio comunale, per addivenire nel più breve tempo possibile all'approvazione del nuovo testo. Chiaramente può essere emendato, può essere corretto, può essere aggiustato, però ha estrema necessità, perché ricordo che noi ad oggi abbiamo delle regole datate ormai un secolo, quindi dire che sono obsolete, dire che sono anacronistiche è poco, e questo mette chiaramente il corpo della polizia locale anche in difficoltà rispetto a determinati temi. Quindi quella non è solo una volontà politica, quella di accelerare, è anche una volontà tecnica, cioè c'è una richiesta da parte del comandante. E quindi dopo come commissione possiamo anche decidere, per quanto mi riguarda come consigliere delegato non ho una preferenza su quale dei due testi affrontare per primo e su quale dei due testi accelerare, diciamo così. E è chiaro che secondo me, questa è una mia opinione personale, forse il tema della convivenza civile è un po' più delicato, perché ovviamente si toccano aspetti un po' particolari che possono suscitare un dibattito legittimo, assolutamente legittimo e anche comprensibile, e che però magari allunga un po' i tempi, perché a me viene in mente questa cosa che aveva suscitato grande scalpore quando era stata depositata la bozza, il tema del fatto che i cani non potessero bere dalle fontane, era stato mal interpretato, c'era stato tutto questo dibattito sui social, il comune di Roreto è impazzito, non vuole che i cani possano bere dalle fontane. In realtà il principio non era quello, il principio era evitare che il cane si attaccasse e quindi sporcasse evidentemente anche una fontana dalla quale esce acqua potabile. Però insomma, per dire come è un regolamento molto puntuale e che quindi, in quanto molto puntuale, può anche prestarsi a un dibattito più ampio. Viceversa, il regolamento dei beni comuni, che comunque è importante, comunque è stato attenzionato anche dalla situazione del territorio, che hanno anche già fatto delle osservazioni che mi sono giunte, e che quindi anche quello chiaramente e giustamente prevede un dibattito, però da un certo punto di vista è un regolamento un po' più ampio, di ampio respiro e quindi di applicazione anche più agile. Anzi, se ricordate, quando ho fatto il mio intervento di presentazione legato alla mia delega, dicevo che la volontà mia politica del mio mandato era quella di non fare un regolamento, parlo sempre quello dei beni comuni, troppo rigido, troppo stringente, troppo puntuale, troppo preciso, perché volevo invece che desse delle linee guida all'interno del quale ci fosse spazio di manovra, ci fosse agilità di manovra, in modo che non fosse il classico documento burocratico che appesantisce l'agire. Invece auspicherei che questo regolamento dei beni comuni diventasse uno strumento agile che favorisce la partecipazione, che è appunto il tema della mia delega, e qui quindi non fosse visto come qualcosa che invece si aggiunge. Sappiamo che l'Italia soffre di ipertrofismo normativo, quindi non vuole essere qualcosa di affaticante l'iter di partecipazione. Ecco perché il mio auspicio è che il regolamento dei beni comuni possa, passatemi il termine improprio, scivolare via più rapidamente, senza con questo voler dire che non bisogna dedicare la giusta attenzione, ma proprio perché merita attenzione, merita di essere approvato nel più breve tempo possibile, e quindi il mio auspicio è quello che si riesca a renderlo operativo nel più breve tempo possibile. Dopodiché ribadisco, lascio tranquillamente ai membri della commissione decidere su quale dei due regolamenti impostare i lavori, se partire con quello di convivenza civile e quindi rispondere a delle richieste legittime anche da parte del comandante della polizia locale, oppure cercare di lavorare sul regolamento dei beni comuni, che probabilmente si riesce anche a trattare in maniera più agile. Forse dico, perché evidentemente è anche legittimo che ci siano delle esigenze, delle richieste, delle puntualizzazioni, delle note da parte dei commissari, e quindi su quelle si dovrà lavorare. E questo quanto, spero di aver risposto adeguatamente alla richiesta e alle domande del consigliere Angeli. Grazie Presidente.
Grazie, ovviamente questo lo considero come il suo secondo intervento. Ha chiesto la parola la consigliera Luzzi, prego.
Sì, Presidente, visto il tema e visto che sono stata tirata in ballo nella qualità di Presidente della Commissione Statuto, volevo rassicurare il consigliere Chemotti proprio in ordine al regolamento dei beni comuni, cioè nel senso che non più tardi di questa mattina ho nuovamente sollecitato, e immagino che il segretario comunale ne sia a conoscenza, ho nuovamente sollecitato gli uffici al fine di inviare la bozza del regolamento dei beni comuni in maniera tale nel più breve tempo possibile di poter riunire nuovamente la commissione statuto che mi permetto di dire finora non è che non abbia fatto proprio nulla, visto che è passato diciamo il regolamento dell'aula e anche lo statuto dei vigili del fuoco. Mi auguro veramente che nel più breve tempo possibile si possa riunire questa commissione e ovviamente esaminare. Ora io non ho preferenze, cioè nel senso che ritengo importanti tutti e due i regolamenti, se vogliamo per l'appunto partire da quello dei beni comuni, ben venga. Forse partendo dalla bozza che era stata a suo tempo elaborata nella precedente legislatura e che purtroppo nonostante i 5 anni non è ancora stata approvata, mi auguro che nel più breve tempo possibile si possa raggiungere un risultato proficuo. Grazie Presidente.
Grazie, allora
Presidente,
abbiamo... Prego, chi è che vuole?
Sono Veronesi.
Ah, ok, consigliere Veronesi, prego.
Mi sentite, volevo dare la buonanotte, ecco, se me lo consente.
Nel senso che è un intervento?
Sì, no, la buonanotte con un intervento. Cioè,
ah, ok.
Allora, io forse, veramente pochissimi minuti, poi insomma possiamo anche concludere, ma io forse sarò un po' all'antica, no? Però ogni tanto mi piace parlare anche di politica e mi piacerebbe che in questo Consiglio Comunale di politica si parlasse ogni tanto. Credo che ci siano dei momenti, come dire, alti, no? All'interno di una consigliatura, dove chi guida questa città, come succede con quando gli stessi momenti avvengono all'interno del consesso provinciale, chi guida la provincia, indipendentemente da chi esso sia, desse il là, cominciando queste importanti sessioni, indipendentemente se questo è stato fatto all'interno del DUP in questo caso, piuttosto che nella presentazione del bilancio, ma quel bilancio invece il sindaco l'aveva fatto, desse il là con, come dire, un interventino politico, no? Perché questo agevolerebbe entrambi gli schieramenti a farcire, integrare, completare gli interventi dei singoli consiglieri anche con delle sfaccettature, caratterizzazioni di appartenenza, no? Che ci sta, perché siamo qui anche ogni tanto per dire chi siamo, dire chi rappresentiamo, dire che ci differenziamo gli uni dagli altri politicamente, no? E invece mi ha lasciato un po' male il breve incipit che ha fatto il sindaco Valduga all'inizio del dibattito, per poi lasciare immediatamente la parola ai tecnici, all'ingegnere Campostrini e al direttore generale Amadori. Tanto che il primo intervento, credo subito dopo del primo consigliere, credo c'è stato il collega della Lega Angeli, che ha fatto alcune disquisizioni politiche. Nella immediata replica il sindaco Valduga ha detto: consigliere Angeli, è vero, lei sta in questo momento ponendo delle domande, ma le domande sono anche caratterizzate politicamente, e io risponderò in sede di replica politicamente. Allora io credo che il sindaco Valduga sia sufficientemente, e lo dico senza ironia, sufficientemente bravo, esperto e politicamente preparato per non avere bisogno di andare a rincorrere o andare a demandare in una sede di replica le risposte politiche, quando è nel suo pieno diritto e piena titolarità, soprattutto, ripeto, politica, quella di 5 minuti, 10 minuti di intervento cappello a questo DUP, ci potevano stare, ecco, perché mi pare sia mancato nell'ordine dei lavori, ma ripeto, è una mia interpretazione, mancante, come dirvi, un pezzo di dignità politica, no? Che questo DUP, indipendentemente che a noi non piaccia o piaccia in parte, si meritava. Perché così si sono costretti i consiglieri da una parte e dall'altra, da una parte a rincorsi con delle domande, una serie di domande di lista e di prescrizioni da chiedere all'amministrazione, e dall'altra a rispondersi l'uno con l'altro o ponendo gli stessi quesiti ai tecnici che sono intervenuti all'inizio. Non per niente il DUP stesso viene definito come la guida strategico-operativa, come principale strumento, no, di programmazione di un comune. Ecco che l'operatività c'è, perché l'abbiamo già tastata, che è stata con mano questa sera, con le cose previste da fare, le richieste invece dei consiglieri comunali, le risposte dei tecnici che davano chiarimenti rispetto a quanto richiesto da una parte o dall'altra, ma a fianco del suffisso operativo prima c'è il strategico. Io strategico lo interpreto come politico. Ecco quindi che mi sarebbe piaciuto, no, un intervento cappello del sindaco, senza che si arrivasse, perché sicuramente lo farà, ma lo farà in sede di replica, in sede di chiusura. Non la vedo, come dire, un percorso lineare, ma ripeto, forse sono malaveccia e mi aspettavo una partenza un po' col botto per poi darci anche elementi politici di discussione e non solo meramente tecnici, seppur importanti, sono poi alla fine quelli che caratterizzano il DUP. È vero che le cose fatte o da fare, quelle programmate o da programmare, lì per se stesse ovviamente definiscono, no, una strategia, un disegno di città, un disegno di divisione di parte, ovviamente della parte della maggioranza che ha vinto le elezioni, cioè però, come dire, intanto ci fosse anche detto, ci aiutasse a vivacizzare anche dal punto di vista politico il dibattito, io sarei più felice. Mi ricorda un po' il sindaco, ma adesso non è polemica, proprio perché è mezzo le 11, c'era il gioco del Monopoli una volta. Ecco, allora io questa sera il sindaco, dal punto di vista del dibattito, l'ho visto mettersi direttamente sulla linea dell'arrivo, senza però passare dal via. Grazie.
Grazie consigliere Veronesi, ha chiesto la parola anche il sindaco per...
No, per una precisazione consigliere Veronesi, perché così ci diamo reciprocamente la buonanotte, ma sperando anche di essere tranquillizzante o quantomeno di potermi spiegare se non mi sono fatto capire in maniera adeguata. Allora, tranquillizzante rispetto al suo essere, lei dice alla vecchia, no? E, da questo punto di vista credo di condividere il suo pensiero o la necessità, insomma, per certi versi, di tenere fede ad antiche consuetudini. E proprio per questo, con tutti i limiti che posso avere o aver avuto anche nella presentazione, però il dibattito... No, cioè, no, questa sera non si iniziava un percorso, il percorso lo si continuava questa sera dopo una presentazione di dubbio bilancio che è stata fatta il 28 di dicembre e là ho sottolineato quali erano le linee strategiche, ripeto, poi lei ci vedrà mille limiti, io non so qua, a pretendere che come dire, possano essere universalmente apprezzate. Però voleva essere una presentazione politica nel senso della visione che sta alla base delle iniziative che proponiamo dentro quello che ricordava anche il consigliere Angeli, un bilancio che abbiamo definito di una città che resiste e di una città che riparte. E abbiamo provato a trasferire il senso politico che stava alla base di scelte che ci portavano ad indicare come prioritarie determinate azioni, mettendole particolarmente in evidenza all'attenzione dei consiglieri. Uso il plurale perché chiaramente del bilancio faccio sintesi io e quindi sono partito io facendo la mia presentazione, ma dopo lei ricorderà che alla mia presentazione sono seguite le presentazioni dei singoli assessori e poi abbiamo proseguito ulteriormente la settimana scorsa e questa sera con Egon Angeli nella presentazione di questi stessi intendimenti politici e quindi di visione d'insieme con gli interventi dei consiglieri delegati. Dopodiché, rispettando, credo, consuetudini ormai antiche, abbiamo giustamente dato la parola ai consiglieri per i loro interventi e una volta che saranno finiti gli interventi è chiaro che ci sarà poi la replica. È solo pensando a quella replica che sarà anche politica, come immagino che almeno in parte possa essere percepita come politica nel senso della visione e anche la presentazione, è solo riferendomi a quella replica che dicevo al consigliere Angeli, che chiaramente al di là di quelli che sono stati i punti che noi abbiamo in particolare attenzionato durante le nostre presentazioni, i consiglieri legittimamente, ci mancherebbe, ne tireranno fuori tanti durante la discussione. Allora tarerò la mia replica sulla base di quelle ulteriori suggestioni che verranno rispetto a quanto già noi abbiamo proposto e sottolineato e in questo senso quindi invitavo a distinguere tra domande tecniche e domande politiche, perché è chiaro che ci sono alcuni tecnicismi che stanno alla base di possibilità o meno di realizzazione di input politici. Però poi è chiaro che ci sono dentro le domande per esempio che ha fatto il consigliere Angeli, ma dentro quelle che sto raccogliendo e che arrivano anche dagli altri consiglieri, delle necessità di precisazione più politica esposte una volta che le avete come dire, evidenziate. Però ecco, mi premeva sottolineare come non è che questa sera si è cominciato ex abrupto, cioè oggi si comincia la discussione, pronti, parlate e dopo io trarrò le conseguenze. Cioè voi state cominciando la discussione su un documento che abbiamo presentato, come ricordava il direttore, a luglio, abbiamo aggiornato attraverso la nota di aggiornamento, ma che io stesso, insieme poi anche ai dati numerici, ho ripresentato il 28 di dicembre, seguito dai miei assessori e da tutti i consiglieri delegati. Quindi, ecco, non credo che ci siano dubbi sul fatto che abbiamo fatto una presentazione, che poi lei mi potrà dire, ripeto, che ha i limiti che lei intravede o intravederà, che poteva essere meglio, peggio, però non è che abbiamo lasciato l'aula in balia di se stessa a cominciare a discutere su dei temi sui quali noi l'andremo a rincorrere. Dopodiché è legittimo che al di là di quello che noi abbiamo presentato vengano tirati fuori altri temi, va bene, siccome anche questa è antica consuetudine. Al di là di ciò che è il bilancio 2022, comunque discuteremo di temi che sono storici, che hanno impegnato la città nel dibattito, va bene, ci torneremo sopra politicamente anche nel momento delle repliche, posto che giustamente, legittimamente, i consiglieri li tirano fuori. Però, ecco, non credo che la presentazione del bilancio fatta il 28 dovesse contenere già come dire, i processi alle intenzioni rispetto a quello che i consiglieri vorranno dire. Quello che i consiglieri vogliono dire lo ascoltiamo e su quello replicheremo, e immagino che non sia, ripeto, quello che vogliono dire i consiglieri solo legato a ciò che noi abbiamo presentato, ci mancherebbe. Però non è che come dire, nella presentazione a priori possiamo già prevedere che cosa diranno i consiglieri. È vero che quando si ha un po' di esperienza in aula rispetto ad alcuni interventi magari posso immaginare quali sono le sensibilità, le attenzioni, no, però devono essere poi in qualche modo manifestate perché effettivamente ci possa essere replica. Ecco, volevo sottolineare questo perché non ci fossero dubbi dal punto di vista del metodo, che come ha detto il consigliere Veronesi, anch'io condivido che debba essere prima di una presentazione e poi di una discussione, ma a me pareva che così fosse stato.
Ecco, confermo, così era stata programmata tutta l'attività lunga rispetto al DUP e al bilancio. Allora, buonanotte, ci troviamo domani alle ore 19, grazie a tutti.
Sì, buonanotte.
Grazie a tutti, buonanotte.
Sì, buonanotte.
Ciao, notte.
Grazie a tutti.
Ciao.